Allora, visto che siamo tutti presenti, o quasi, direi di iniziare questa seduta di Commissione Lavori Pubblici Urbanistica. Oggi presentiamo uno studio di fattibilità tecnico-economica dei lavori di riqualificazione e riatto viabilità del centro storico. Questo è un progetto che ha occupato il lavoro dell'amministrazione, dei professionisti, da almeno un anno, più di un anno. A questo progetto per l'amministrazione me ne sono occupato io e l'assessore Truss, e su questo aveva lavorato anche la Claudia Colombino parecchio per quanto riguardava proprio la parte più afferente il centro storico, il cuore del centro storico. Di questo progetto tante volte durante i consigli comunali ci sono state richieste da parte della minoranza e ho sempre detto aspettate perché è un work in progress, stiamo lavorando, e quindi fin tanto che non si arriva a chiudere con una buona, diciamo, con un buon dettaglio di particolari il progetto, non lo vogliamo presentare. Non lo vogliamo presentare perché è giusto avere rispetto dei professionisti che lavorano e che giustamente non presentano degli stralci, presentano un lavoro che si è concluso e che da qui in avanti si è concluso dal punto di vista della presentazione, della chiusura dello studio di fattibilità, e che da qui in avanti invece avrà uno sviluppo che riguarda la presentazione in questa commissione. Poi ci sarà una presentazione che noi al pubblico, chiaramente appena potremo, ma nel frattempo già da lunedì barra martedì è intenzione dell'amministrazione, grazie al PO Igor Diodorico, di inserire all'interno, sulla prima pagina del sito del Comune di San Daniele, un link specifico dove caricheremo la registrazione audio di questa seduta, dove caricheremo la presentazione, quindi le slide che i professionisti adesso vi illustreranno, e poi anche tutti i documenti, quelli diciamo tecnici, che fanno parte, che vengono depositati e fanno parte di questo studio di fattibilità. Di maniera che i consiglieri, ma direi soprattutto i cittadini, gli interessati, gli operatori economici e quant'altro, possano accedervi, scaricare, guardare, leggere. Ovviamente dopo questo ci saranno dei confronti formali, in questo caso con i vari portatori di interesse, per per ascoltare suggerimenti e avere un confronto. Per alcuni suggerimenti immagino che potremmo avere già delle risposte da parte dei professionisti, perché molti degli aspetti che possono essere, diciamo, proposti sono stati proprio in questo anno già scandagliati. Altri sicuramente saranno magari originali e potranno essere oggetto di approfondimento, di studio e di implementazione. Perché, dopo vedrete anche quando si parlerà verso la fine di questa presentazione di cifre, perché è un progetto così importante. Le amministrazioni che si sono succedute nel tempo hanno sempre, sono sempre intervenute a piccoli lotti, però in maniera un po' disomogenea. Quello che è invece la nostra visione strategica, che credo che debba essere uno standard, un mood di come affrontare la tematica, è un po' più ampio, davvero molto più impegnativo, ma parte da una visione molto molto generale, molto complessa. Abbiamo detto che bisogna prendere un'area ampia, delimitare quello che per noi è il centro storico in senso un po' allargato, e quindi per intenderci si parte dal attraversamento pedonale di fronte al Teatro Ciconi, si sale, si fa il giro piazza, ci si allunga dietro il Monte di Pietà, si arriva giù fino al Porto Nat, poi si arriva fino al municipio perché chiaramente è un edificio strategico, il parco del Colle del Castello, e quindi l'area Castello, che è un'area interessante anche in ottica futura per i festeggiamenti. Anche abbiamo visto, no, l'ultima area di festa che si è tenuta, come quell'area, anche ben illuminata, con un'illuminazione interessante, può diventare molto attrattiva. E ovviamente il pettine che va verso, diciamo, la Fratta, lo Splendor, E poi infine, chiaramente, che è intimamente collegata come area, Piazza 4 Novembre, che comunque è oggetto anche di una riqualificazione per quanto riguarda l'autostazione, che dovrebbe prendere insomma forma già a partire da quest'anno. Quindi un'area molto ampia. Con uno studio di fattibilità su un'area così ampia, cosa facciamo? Diamo una visione di lungo periodo di quello che dovrebbe essere uno sviluppo o una riqualificazione coordinata di tutte queste aree. Chiaramente è impensabile realizzare tutto in un unico stralcio di lavori, sia per il costo sia anche per le tempistiche di intervento, però questo imbriglia un po' tutto quello che faremmo con gli stralci successivi. Quindi quando si partirà col primo stralcio, si partirà su una progettazione che ha un coordinamento anche futuro con tutte le implementazioni che verranno. Quindi potremmo, nell'arco di un periodo piuttosto lungo di tempo, e se ci sarà l'impegno di tutte le amministrazioni anche che seguiranno, riuscire nel giro di un paio di legislature ad avere una riqualificazione, diciamo, importante del centro storico e che possa avere un layout e un assetto che durerà per alcuni decenni, per molti decenni mi auguro, anche perché nella ricostruzione storica poi che vi farà in presentazione i professionisti vedrete come l'attuale assetto è figlio di scelte di moltissimi anni fa, e anche, diciamo, il fatto che ci siano degli assetti o degli stili non coordinati gli uni con gli altri è proprio figlio del fatto che diverse amministrazioni si sono occupate di un pezzetto, ma con una visione un po' ristretta a un'area piccolina e non invece a un pensiero e uno sforzo importante su un'area così ampia come quella che vi ho illustrato. Questo era il cappello. Posso aggiungervi che nella prima concertazione fatta con la Regione avevamo portato anche questa come tipo di possibilità di investimento, poi siccome era ancora acerbo il periodo e lo studio di fattibilità abbiamo dirottato, abbiamo convenuto con la Regione di proseguire su altri tipi di investimento. Questo adesso diventerà, adesso che viene presentato e comunque depositato, diventa uno dei progetti sui quali noi potremmo chiedere concertazione alla Regione. Chiaramente, anche seguendo il tipo di disponibilità economiche che la stessa Regione ha, è un po' di priorità, perché come voi sapete, per quello che che sta succedendo attualmente, ci stiamo interessando al Monte di Pietà come location possibile al piano terra della biblioteca moderna, continuando quella concertazione che avevamo avuto con la Regione per ex Ipsia archivio, che ormai è finanziato e la demolizione partirà proprio a giorni o nel giro di un paio di settimane al massimo. E il secondo lotto che riguardava la biblioteca, che è un lotto non finanziato e che potrebbe essere invece dirottato, perché come promessa c'era, dirottato sul Monte di Pietà, che potrebbe avere questa finalità di biblioteca al piano terra moderna e ai piani superiori in un prossimo futuro una concentrazione di tutti gli uffici comunali, municipio, tutti gli uffici che abbiamo decentrati sul territorio, dall'ufficio amministrativo della polizia locale all'ufficio scolastico che è in quest'altro edificio, all'anagrafe, quindi servizi demografici, che è il servizio tributi che abbiamo nell'ex municipio. Quindi abbiamo tutta una serie di attività decentrate che potremmo invece concentrare. Quindi questo potrebbe essere una prossima concertazione con la Regione, che chiaramente non è disgiunta da quel progetto di riqualificazione del centro storico alla fine che vi verrà presentato, perché l'edificio Monte di Pietà è un edificio intimamente connesso proprio alla piazza e proprio per dimensioni e possibilità di riqualificazione, rimodulazione nel tipo di utilizzo, intimamente connesso proprio a tutto lo sviluppo del centro storico. Nell'area più ampia, che non ho citato, c'è un'area anche che riguarda la parte dietro il parcheggio di Via del Lago, perché chiaramente su un progetto così importante Il punto debole di Stanlio, lo sappiamo tutti, sono i servizi, in particolare di parcheggio. C'è un pensiero anche a uno sviluppo di parcheggi nelle aree, diciamo, dietro il parcheggio di Via del Lago. Su questo, insomma, dopo approfondiremo come si potrà anche sviluppare questo tipo di attività, che è particolare. Chiaramente di fronte al teatro abbiamo l'area ex De Cecco, abbiamo di fronte al teatro quell'area vincolata per il parcheggio, che torna come argomento cardine dello sviluppo di San Daniele, questa cosa dei parcheggi, e anche lì ci sarà un ragionamento, credo, nel prossimo futuro. Il fatto di avere un impianto sul centro storico ci permette anche di pensare in maniera coordinata questi altri tipi di interventi, dove ci potrà essere il pubblico, ci potrà essere e ci sarà senz'altro il privato, che devono andare in coordinamento proprio con lo stile e con, diciamo, la definizione e la vocazione futura che noi diamo proprio allo sviluppo del centro cittadino. È questo che volevo dirvi, uno sforzo importante, un progetto che ha occupato molto tempo, ma l'ho occupato per queste finalità di, diciamo, impistare un lavoro che superi una legislatura, ma che vada a un che sia più, diciamo, attinente allo sviluppo coordinato ed efficiente ed efficace della città. Io mi fermerei qui, lascerei la parola agli architetti. Prego.
Buongiorno a tutti. Prego.
Sì. Parlare al microfono, perché così registriamo.
Grazie. È stato illustrato l'ambito di intervento, è chiaro. Vorrei sapere, per comprendere bene le scelte progettuali che verranno adesso illustrate, se è possibile che ci spiegate bene quali sono gli indirizzi che dettagliatamente l'amministrazione ha dato alla progettazione. Grazie.
Sì. Allora, come indirizzo? Il primo indirizzo è stato quello di delineare quello che per noi era l'area di intervento, che è quella che vedete evidenziata in rosso. Poi di segnalare quelle che sono le aree di prossimo sviluppo o comunque che potrebbero avere un potenziale sviluppo in seno ai servizi di supporto al centro storico. E quindi vi ho detto l'area di Cecco, dove c'è il vincolo a parcheggio, l'area che sta dietro il parcheggio di Via del Lago, tutta la questione che riguarda Piazza 4 Novembre. Adesso noi approveremo anche il biciplan, e anche questo è presenteremo e poi andremo in approvazione del biciplan nelle prossime settimane. Anche questo è un altro argomento che riguarda, insomma, lo sviluppo del centro storico. Quello che abbiamo fatto notare ai professionisti è proprio lo sviluppo non coordinato di tutta una serie di aree. Ad esempio l'illuminazione pubblica. L'illuminazione pubblica, voi vedete che nel centro storico è molto differenziata e poco efficace, e frutto, come vi ho detto, di implementazioni non coordinate fatte negli anni. L'altro aspetto che abbiamo evidenziato è la pavimentazione. La pavimentazione del centro storico, ad esempio, con un esempio molto molto lampante, via Roma è stata asfaltata recentemente, sul finire della legislatura precedente, e io dico sempre che quando noi guardiamo, e questa è un'opinione personale, ma credo condivisa da molti, quando ci si trova in piazza e si guarda il Duomo, la Guarneriana, e si vede che la via che sta a fianco della Guarneriana, del Palazzo Storico, e divide, diciamo, i due palazzi che attualmente si occupano di cultura, via Roma con l'ex Albergo Italia e il Palazzo della Guarneriana, vedere una lingua di asfalto è qualcosa che credo non sia coerente con quella che è la vocazione di un centro storico ed attrattivo dal punto di vista turistico e culturale come deve essere quello di San Daniele. Stesso discorso vale per la questione dei parcheggi. Noi sappiamo che siamo deficitari di parcheggi in centro storico, ma anche è vero che i parcheggi, così come sono delineati, sono sotto un certo aspetto un intralcio proprio alla vocazione di San Danile, quindi abbiamo chiesto di rivedere anche questo. Abbiamo anche sottolineato come tipo di indirizzo e di quindi problematica da risolvere la multifunzionalità dell'utilizzo del centro storico. Voi sapete che durante, ad esempio, aree di festa, che una ed è la festa più importante che ha San Daniele, ma ci sono molti altri momenti di comunità e di sfruttamento degli spazi del centro storico, con delle feste, con delle attività per i ragazzi, con le attività della Proloco, attività culturali, che hanno bisogno chiaramente di layout che possano modificarsi a seconda del tipo di utilizzo. Oggi questi layout sono, diciamo, imbrigliati e poco fruibili. Perché? Perché ci sono dei parcheggi, perché ci sono delle superfici che hanno delle altezze differenti, perché c'è una concezione un po' antica e, torno a dire, figlia di uno sviluppo non del tutto coordinato, proprio non coordinato. Quindi quello che abbiamo chiesto ai professionisti anche qui era di trovare la possibilità di utilizzare dell'arredo urbano per configurare diversi layout della piazza. Dopo vi verrà spiegato. Con la scelta di avere, e dopo lasceremo l'architetto Costa a spiegarvi questo, delle superfici che diventano dei piani unici, no? Dove viene differenziato il tipo di utilizzo, per esempio pedonale, ciclabile, per le automobili, per la sosta, semplicemente cambiando il tipo di pavimentazione o modulando un arredo urbano mobile. Quindi noi con un arredo urbano mobile, ad esempio, possiamo, e con alcune, diciamo, pianificazioni standard che possiamo rimodulare più volte, no? Possiamo cambiare layout alla piazza a seconda di come ci serve questa venga utilizzata. Questa è una concezione anche che abbiamo visto in altri siti, in altre città. Cosa importante che va come altro ultimo indirizzo che abbiamo dato è quella di, in opere così importanti, quando verranno eseguite, di occuparsi dall'A alla Z della riqualificazione. Cosa vuol dire dall'A alla Z? Tutto quello che sono i servizi del sottosuolo. Noi abbiamo, infatti, proprio lo studio è diventato impegnativo e lungo, anche perché abbiamo avuto il CAFC e gli altri, le altre aziende che gestiscono i sottoservizi di San Daniele, che ci hanno fornito una serie di dati, hanno fatto anche delle ispezioni puntuali proprio per fornirci una serie di informazioni aggiornate di quello che è lo stato attuale delle condotte e quant'altro. Perché nel momento in cui andiamo a fare, parliamo di via Roma, visto che abbiamo detto asfalto, che dobbiamo trasformare in qualcos'altro, quando andiamo a mettere mano lì, dobbiamo essere anche sicuri che nel medio periodo non verrà più ritoccato. Per esempio, è stato molto interessante e purtroppo anche negativo scoprire assieme al CAFC che la parte del centro storico, per quanto riguarda proprio le condotte dell'acqua, ha dei problemi piuttosto seri. E qui, seri nel senso importanti, che nemmeno il gestore CAFC pensava. E quindi nel momento in cui andremo a fare degli interventi ci sarà una pianificazione anche di questi gestori con delle risorse da parte di questi gestori, e qui c'è un po' di lavoro politico, quindi lavoro mio, di contrattazione e moral suasion nei confronti del CAFC, che ricordo è comunque una partecipata del Comune, per fare in modo che contestualmente vengano impegnate importanti risorse in modo che venga dato alla riqualificazione dall'A alla Z, o meglio dal sottosuolo fino proprio alla parte dell'illuminazione. Quindi queste sono state gli indirizzi e le indicazioni date. Dopo chiaramente c'è stato un dialogo costante e continuerà ad esserci un dialogo costante sulla base di tutta una serie di esigenze. Ecco. Sì?
Scusate se tolgo un po' la mascherina, ma faccio fatica veramente a respirare e a parlare. Cercherò di ogni tanto di rimetterla. No, nulla toglie ovviamente al buon lavoro fatto dai professionisti, che sicuramente hanno la professionalità adeguata per intervenire sul territorio, ma anche per capire quelle che sono le criticità e gli interventi da fare per dare lustro al nostro centro storico, sicuramente. Però sugli indirizzi mi permetto di dire due cosette molto, molto semplici, perché chiaramente questo è un indirizzo anche politico, no? Che la Giunta ha voluto inserire nel suo programma politico per quanto riguarda il centro storico. Innanzitutto mi permetto di dire, Sindaco, è vero che voi avete dato incarico per l'intervento del centro storico, mentre, come ha detto lei, le passate amministrazioni non hanno mai fatto. In realtà noi, la passata amministrazione, giusto per onestà intellettuale, avevamo fatto una delibera di giunta proprio per fare mettere mano al centro storico, per fare un progetto adeguato. È chiaro che eravamo alla fine del mandato e non avevamo i soldi per intervenire. Questo perché gli interventi che avevamo messo in atto negli ultimi anni, in particolare il centro per anziani, il teatro, il centro di aggregazione Villanova, chiaramente ci hanno costretto a desistere un attimino su questo tipo di intervento. Ma chiaramente noi apprezziamo il fatto che questa giunta comunque ha voluto mettere mano, ha voluto dare un impulso importante al centro storico per tutta una serie di questioni. Quello che non riusciamo a capire anche è l'intervento fatto in questo modo, che non comprende tutto il centro storico. Il centro storico non è solo la piazza con la chiesa, ma il centro storico, mio avviso, è tutta la zona, l'area nel contesto delle vecchie mura anche del medievali del nostro paese, del nostro territorio, con tutta la viabilità che è connessa. Ad esempio Via del Colle è una delle vie importanti che secondo me dovrebbe essere inserita all'interno di questo tipo di progetto di recupero, chiaramente con i dovuti metri, perché non è proprio la parte centrale, ma deve essere in qualche modo inserita in un contesto, e deve essere inserita in un contesto di viabilità adeguata. Quindi, a mio avviso, il progetto dovrebbe essere integrato anche una rivisitazione del piano del traffico. L'altra cosa è, sicuramente, io ho dato una sbigiatina alle planimetrie ancora 2-3 mesi fa, all'interno dell'area del centro storico ci sono delle modifiche anche per quanto riguarda i parcheggi, soprattutto i parcheggi. Allora io vedo, secondo me, l'importanza anche di dare un attimino attenzione anche a quelle aree che potrebbero essere in futuro, o che dovrebbero comunque essere, utilizzate a parcheggi. Parliamo del teatro, quindi di fronte al teatro sicuramente c'era anche un progetto già più volte discusso e anche all'interno del Consiglio Comunale per quanto riguarda l'area che potrebbe portare la sosta del centro storico all'esterno del centro storico, quindi un'area un po' defilata, ma anche importante perché c'è un teatro. Stessa cosa per quanto riguarda il parcheggio di Via del Lago. Anche qui ci sono state varie iniziative, anche non solo dalla Giunta sicuramente, che ha preso in mano la situazione, ma anche da parte di alcuni cittadini che avevano dato questa soluzione, che secondo me è importante, ma anche qui va inserita in un contesto complessivo del centro storico, perché se io tolgo degli spazi per la sosta del centro, devo portare all'esterno, devo inserire sicuramente un intervento che comprenda tutta l'area del centro storico. E questo ovviamente va integrato con quelle che sono rivisitazioni dei vincoli, perché parliamo oggi del progetto, ma in futuro credo e spero che avremo anche la possibilità di discutere della rivisitazione dei vincoli per quanto riguarda la nostra cittadina. Quindi secondo me, a mio avviso, come la vediamo noi, è non tanto quello che è stato fatto dalla presidenza, che credo sia stato fatto un bellissimo lavoro, poi anche lo vedremo, ma che si comprenda all'interno un'area molto più ampia rispetto a quello che è stato inserito. Ecco, questo secondo me è importante, che, come lo penso io, che venga inserita qualcosa di diverso. Quindi Via del Colle piuttosto che anche l'area, perché visto che ho delimitato tutte le aree che sono solo nel centro storico e non anche leggermente al di fuori questo centro storico, che comprenda anche una viabilità molto più articolata.
No, interessanti le osservazioni. Non ho specificato che le aree in rosso che sono oggetto sono le aree dove si prevede una modifica della pavimentazione alla fine del centro storico. Perché? Perché questo è un progetto che parte come lavori pubblici, come opere di riqualificazione del centro storico. Tutti gli aspetti che ha sottolineato Topazzini, quindi la questione dei vincoli, le aree di servizio, tutti quei parcheggi che ho citato anche io, no? Di quelle aree che sono al di fuori di quelle linee rosse, di quel perimetro rosso, che però sono funzionali, sono oggetto di attenzioni da parte dell'amministrazione, sia per quanto riguarda i vincoli che comunque hanno, che esulano da questo studio di fattibilità, ma hanno il loro cammino che sta andando avanti in maniera coordinata. Cioè tutte le attività che ha citato il Consiglio Topazzini stanno procedendo tutte in maniera autonoma, perché ognuno ha il suo percorso, ma coordinata con le scelte e con quello che emerge da questo, anche perché le linee di indirizzo che hanno dato questi professionisti sono le linee dell'amministrazione, che chiaramente sono coerenti anche sulle linee di indirizzo per tutte quelle cose che sono collegate a questa progettualità. Il progetto questo ci è costato circa 50.000 euro, poco meno di 50.000 euro, ed è stato utilizzato un anticipo finanziario, uno strumento finanziario della Regione che anticipa la progettazione e che serve proprio a sviluppare studi di fattibilità per poi andare a chiedere in Regione o anche ad altri enti, perché questo lavoro che possiamo fare, i diversi stracci potranno avere tutta una serie di finanziamenti da oggi in avanti a seconda dei canali che verranno aperti. Io però adesso chiuderei gli interventi e lascerei proprio l'esposizione all'architetto Costa, anche perché probabilmente se no anticipiamo degli argomenti che invece in realtà sono già stati sviluppati proprio anche nella presentazione per come è stata organizzata. Prego architetto.
Buongiorno a tutti, mi presento, io sono Francesco Costa e qui a fianco a me c'è il mio collega Tiziano Maitano. Ringrazio per l'invito a presentare questo il progetto di fattibilità del centro storico di San Daniele, al sindaco, all'amministrazione e a tutti voi presenti. Una piccola premessa: come abbiamo sviluppato questo studio per poi andare direttamente a vedere le slide. Il primo approccio sono stati quelli incontri con l'amministrazione per sentire quali erano gli obiettivi che poi il sindaco oltretutto ha già in parte descritto. Il secondo approccio è stato quello di conoscere l'ambiente, conoscere e vederlo nelle sue quotidianità e anche nei momenti di manifestazioni, in modo tale da capire come funziona l'area in cui si va a studiare. Un approccio importante di analisi è stato quello della storia, un'analisi storica che non ha la pretesa di essere uno studio sulla storia di San Daniele, ma aveva un obiettivo ben specifico, quello di cercare attraverso fonti archivistiche, soprattutto fotografiche, la presenza di progettazioni all'interno delle aree del centro storico, soprattutto per quanto riguardava gli spazi vuoti, le piazze, i vicoli, cose che abbiamo trovato in maniera molto limitata, ma che normalmente si trova nel periodo del fine 800, primi 900, dove ci sono state modifiche a quelli che sono gli impianti urbanistici. Perché questo? Perché questo ci poteva andare a indicare alcuni rapporti che ci sono tra i pieni e i vuoti, alcuni rapporti del tipo della tessitura della pavimentazione, ma soprattutto perché quando vai nella fase operativa sapere cosa puoi trovare sotto. Questo può evitare delle sospensioni di lavori, può evitare dei costi che possono essere anche importanti. E fatto questo, l'analisi successiva è stata quella della funzionalità, come funziona il traffico, come funziona la mobilità lenta, quali sono i parcheggi, come si poteva ovviare al grosso problema del parcheggio all'interno del centro storico, come dicevo prima, nelle varie situazioni. Quindi un'analisi dei tipi di pavimentazioni. Come diceva prima il sindaco, noi ci siamo trovati che soprattutto nei vicoli e anche alcune piazze abbiamo pavimenti con tipologie diverse di materiali che sono il frutto dell'arredo urbano che viene fatto nei vari anni, soprattutto degli anni 60 a oggi. Oltre a questo, è un altro aspetto che è stato importante, come già stato indicato, è stato quello di sottoservizi. metà del lavoro che si fa, metà degli interventi che si fanno nei centri storici sono quelli che non si vedono, sono quelli che sono sottoterra, sono quelli che sono importanti per poi evitare delle grosse problematiche. L'analizzeremo anche questi nei passaggi. Quindi siamo andati poi nella fase prettamente progettuale e questo adesso comincio a mostrarvi queste slide. Cercheremo di essere abbastanza concisi nell'esposizione, però la prima parte può anche essere un attimo di vincoli e di indicazioni che vengono date dal piano paesaggistico e adesso andiamo a analizzarle un po' tutte in modo tale che sia chiaro il lavoro che è stato svolto. Voi avete visto già quello che è il contorno del nostro intervento. Il nostro intervento è stato ben indicato dall'amministrazione su dove dovevamo operare, per cui l'indicazione riguarda tutta un'operazione di arredo urbano sotto e sopra il suolo. E gli obiettivi che ci siamo dati erano soprattutto di rendere maggiormente fruibile la città storica ai suoi cittadini e anche ai turisti. Un'altra analisi è che San Daniele è conosciuta per le sue eccellenze. È poco probabilmente conosciuta dalle analisi che ho letto per quanto concerne invece gli aspetti storici e gli aspetti paesaggistici. E questo era uno degli obiettivi principali che ci volevamo dare, sia, come dicevo prima, nei momenti quotidiani, quindi per i cittadini, sia nei momenti delle grandi manifestazioni. Abbiamo tenuto conto quello che era anche la dislocazione e le possibili attuali e future dislocazioni di queste manifestazioni, in modo da togliere alcune problematiche che all'oggi sono esistenti, di incentivare, di disincentivare l'uso della mobilità veicolare e dei parcheggi entro l'area storica. Queste sono indicazioni che vengono date dal piano paesaggistico regionale, che poi vedremo un attimo in particolare. Quindi, qui è messo per primo, ristrutturare le reti tecnologiche che hanno necessità di essere in parte sostituite, acquedotto e fognatura, con grosse problematiche nella zona della cisterna, poi rafforzate come l'Enel e la Telecom, con il discorso anche della fibra, in parte riformate, che è quella dell'assetto dell'illuminazione pubblica. Tali obiettivi generali si dovranno ottenere rifacendo e adeguando i sottoservizi a rete, migliorando la vivibilità dei luoghi centrali delle piazze, Vittorio Emanuele II, via Roma, piazza Pellegrino da San Daniele, ridimensionando la funzione di piazza parcheggio e recuperando il ruolo di vera e propria piazza civica. Quello che ha un fruitore casuale che entra è proprio quello che in questo momento la piazza come luogo collettivo, come luogo di riunione, come luogo di manifestazioni, sono perse in uso invece non ben calibrata soluzione di parcheggi, riqualificando gli spazi pubblici di piazze, vie principali, vicoli, piazzette, mediante una nuova sistemazione delle pavimentazioni, ricorrendo a materiali della tradizione come lastricati in pietra e acciottolati, nuovi elementi di arredo con nuove sedute, cestini, portabici, fiorieri, dissuasori, box per mascherare le torrette tecnologiche. Ci sono alcune situazioni dove le torrette tecnologiche sono messe in maniera deturpante di quello che è l'ambiente. E nuove, quindi, è un nuovo sistema di illuminazione scenografica per meglio esaltare alcuni monumenti che hanno la loro valenza storica. Migliorando il sistema viabilistico e dei parcheggi, agendo contemporaneamente sul maggiore fluidità della viabilità e potenziando i parcheggi scambiatori, quello che diceva prima il consigliere. Migliorando la percorribilità lenta, in grado di meglio assicurare la percezione visiva delle bellezze ambientali e architettoniche. Anche questa è un'indicazione che viene data al piano paesaggistico. E la fruibilità delle attività commerciali e enogastronomiche del centro storico. Ecco, uno degli obiettivi che ci siamo posti è che se noi creiamo un salotto buono della città, forse anche dietro ci può andare un'incentivazione di quello che sono le attività commerciali, cose che abbiamo visto sono abbastanza ridotte all'interno del centro storico. Solamente riorganizzando il tutto potrebbe essere questo un incentivo, che era uno degli obiettivi che ci eravamo dati. L'area, ecco, andiamo un attimo a vedere quali sono i vincoli, perché una delle prime cose che dobbiamo fare è quello di capire come possiamo muoverci. Abbiamo una serie di vincoli che ci vengono dati. L'area progetto è compresa nel perimetro del vincolo paesaggistico, emanato col DM del 17 agosto 66 con provvedimento di tutela ai sensi della legge 1497 del 39, protezione delle bellezze naturali. Attualmente il vincolo, cambiata il nome della legge, attualmente il vincolo corrisponde alla tipologia della lettera C e D del comma 1 dell'articolo 136 del codice di beni culturali del paesaggio, e questo ce lo troveremo sempre dietro, decreto legge 42 del 2004, che comprende cosa dice? Tutti quelli che sono i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici. Per cui tutto il nucleo storico è stato vincolato. Più le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico dei quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. Questo è il primo vincolo. E questo vincolo è stato messo nel 66, penso a seguito di un intervento fatto abbastanza, diciamo, deturpante, lo skyline di San Daniele. San Daniele ha una delle cose, è l'identificazione di San Daniele, è quando uno arriva la prima cosa che vede è questo skyline, che con i tre campanili, e quest'altro elemento che fa leggere non chiaramente quello che era la sua vera identità. Se noi andiamo a vedere, poi probabilmente il mio collega vi mostrerà alcune fotografie del fine 800, primi 900, dove c'era proprio questa nitidezza di questa collina con questi campanili, e poi c'era il tessuto agrario sotto. Attualmente non è più identificabile per alcune cose, le costruzioni logicamente che si sono state fatte nella parte bassa, e anche alcune alberature che sono cresciute, non ti permettono una visibilità di questa, di questo punto di vista. Nel 2010, adesso abbiamo visto, c'era un vincolo paesaggistico ambientale. Nel 2010 è stato dichiarato l'interesse culturale. Questo è un altro tipo di vincolo, sempre della stessa legge, in base all'articolo 12 delle seguenti piazze e del centro storico: Piazza Cattaneo, Piazza Dante, Piazza Pellegrino a San Daniele, Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza dei Tassini, Via Sabotino, Via Andreuzzi, Via Cavour, Via Daniele Manin, Via del Monte, Via Fratelli Cairoli, Via d'Artegna, Via Garibaldi, Via Roma, Via San Sebastiano. Questo tipo di vincolo è un vincolo culturale, per cui ogni tipo di intervento che deve essere fatto in un certo modo, e siccome sono opere pubbliche, vedrete che adesso passiamo di... questo è il piano regolatore con gli edifici vincolati. È indicato nella legge 50, dove al momento del progetto di fattibilità bisogna fare una scheda tecnica, e questa scheda tecnica è inviata alla sovrintendenza, che è già stata inviata oltre 2 mesi fa. Oltre a quello che abbiamo visto, abbiamo questi riferimenti normativi, quindi il decreto legge del 42 con i due tipi di vincolo, poi il decreto legge 50 del 2016 che è il codice dei contratti pubblici, il DPR del 2010 del regolamento di attuazione del codice dei contratti, che adesso ancora per piccole parti è in funzione, E poi questo DM 154 che regolamenta gli appalti, i lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legge. Per cui, essendo un bene culturale che c'è stato inserito nel 2010, noi dobbiamo attingere anche a questo regolamento. Poi c'è il piano paesaggistico regionale del Friuli Venezia Giulia, quindi il piano regolatore, poi il piano pregregiato di ricostruzioni ai sensi della legge regionale 63 che è scaduto però nel 2010. Però alcune linee permangono nonostante quelle. Ecco, scusatemi se continuo su questa parte normativa, perché il piano paesaggistico, che è del 2017 fino al 2016, è un vincolo molto importante, perché ha dato determinate linee guida, che adesso diamo un attimo un'occhiata. C'è una disciplina d'uso, la disciplina d'uso di questo piano paesaggistico costituisce integrazione del contenuto della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al DM del 1966, quello paesaggistico. La disciplina d'uso è un'applicazione prevista sempre dal decreto legge del 42 e detta prescrizioni d'uso al fine di assicurare la conservazione di valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. La disciplina prevale su quella prevista da altri strumenti di pianificazione, per cui lo strumento di pianificazione deve essere, se non è già stato, deve recepire questo. È stato riconosciuto un ulteriore contesto, come da questa planimetria allegata, le aree, vediamo se si vede con la freccetta, no, la freccetta non si vede, quelle che hanno la righetta verticale rosa, sono state due aree che sono state aggiunte come vincolo paesaggistico. La disciplina d'uso si divide in indirizzi, direttive, prescrizioni d'uso, misure di salvaguardia. Non ve le specifico, però vi direndo. Ecco, queste sono importanti perché queste cose che andiamo ad attingere sono quelle che prima ci avete chiesto, nel senso tutelare, valorizzare i caratteri architettonici, urbanistici e storico-ambientali del centro storico, mantenere le aree libere ad uso agricolo che caratterizzano le pendici e il piede del colle. Queste sono normative date per San Daniele, non per altri, per un territorio vasto. Razionalizzare la sosta anche ricollocando i parcheggi lungo gli assi di penetrazione al centro storico in aree inedificate poste nelle immediate vicinanze del centro stesso. Quindi ti indicano di spostare, deconcentrare il numero di parcheggi all'interno del centro storico. Rendere percepibile e fruibile la struttura del paesaggio valorizzando i percorsi pedonali, punti di sosta, le visuali panoramiche verso le colline moreniche e l'alta pianura, attrezzature minime di servizio compatibili con la fragilità ambientale dei luoghi. Nell'ambito del centro storico, interventi sul patrimonio edilizio esistente e tenere in attenta considerazione gli aspetti compositivi, i caratteri stilistici e materici originari. Migliorare la fruizione paesaggistica attraverso la rete della mobilità lenta. Ogni intervento, queste sono le prescrizioni, ogni intervento edilizio urbanistico deve preservare i punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, i percorsi panoramici presenti nel borgo. È vietata la altro aspetto, è vietata la collocazione sulle facciate prospettanti ai luoghi pubblici o aperti al pubblico di cavi ed elementi relativi a reti elettriche, telefoniche, delle antenne televisive, ove presenti. In caso di interventi manutentivi delle facciate, questi dovranno obbligatoriamente essere incassati nella muratura o nel rivestimento. Noi prevederemo, come abbiamo sempre visto in tutti quanti i centri storici dove abbiamo operato, il reintegro di tutte queste reti. E solamente quando vai a fare le opere sui sottoservizi, le opere di pavimentazione, lo puoi fare. Poi continua, per la posa di segnali, cartelli e mezzi pubblicitari, nonché barriere stradali, si applicano le seguenti prescrizioni. Segnaletica stradale è sempre ammissibile, la collocazione dei segnali verticali, orizzontali e temporanei obbligatori ai sensi del codice della strada. Cartelli di valorizzazione, promozione del territorio, indicanti, siti di interesse turistico e culturali, cartelli indicanti servizi di interesse pubblico, è sempre ammissibile la collocazione delle tipologie disposte dal codice della strada. Per altri manufatti è necessario uniformare le tipologie curando la scelta di materiali e dei colori per un inserimento armonico nel contesto. E questo è un altro aspetto della cartellonistica. Molte volte una cartellonistica molto varia non ti permette di percepire le indicazioni immediatamente, perché ti distrae completamente. E è un aspetto che dovremmo tenere. Quindi ho quasi completato questa parte. Sono incentivati interventi finalizzati all'eliminazione degli elementi detrattori, quindi gli incentivi, le prescrizioni, cavi aerei, mezzi pubblicitari, aree urbane non coerenti. Interventi necessari alla salvaguardia e al recupero della visibilità complessiva del bene storico-culturale e del suo contesto, mediante individuazione di coni ottici, delle visuali da mantenere libere, delle previsioni di idonee schermature rispetto agli elementi detrattori. Anche questo, esempio, schermature arboree e vegetazionali. L'analisi per attivare questi processi di conoscenza storica, morfologica e dell'organismo urbano, in grado di farci capire i valori degli elementi del luogo, sono essi elementi volumetrici che spazi vuoti uniti indissolubilmente a dare un organismo, quello della città storica, con un valore di compiutezza formale. E San Daniele è tra questi. A partire da questa constatazione si può affermare che i vuoti di cui ci occupiamo in questo studio sono per questo ancora più preziosi, poiché morfologicamente definiti da un intorno che li contiene e li valorizza. Quindi noi stiamo parlando delle piazze, delle strade. Quando lo spazio vuoto è contornato di edifici minori e seriali, sarà caratterizzato da vicoli stretti e minimi di distribuzione commisurato alla larghezza dei cariaggi. Questo è il momento in cui è stato costruito. Lo spazio della città murata è perciò limitato e quindi prezioso. Quando lo spazio vuoto è una strada mercantile di transito, la larghezza aumenta e consente l'agevole incrocio di due carri a suo tempo quando sono state costruite, e spesso gli edifici e i lati sono dotati di elementi porticati per le attività mercantili e artigianali. Se lo spazio vuoto è adiacente all'edificio pubblico, civile e religioso, diventa slargo, piazza, sagrato. Prospettanti sulla piazza possono così trovare la collocazione anche ai palazzi signorili appartenenti alla classe più influente della città, che devono ostentare il loro livello sociale. Il non costruito è comunque in tutte le situazioni uno spazio pubblico che, oltre a consentire il transito di persone e veicoli, è anche uno spazio sociale nel quale accadono avvenimenti di domestica quotidianità, ma anche riunioni civili, militari, giudiziarie, religiose e mercato. Lo spazio pubblico storico ha dunque una valenza culturale che, in base alla sua importanza economica, politica, religiosa e sociale, viene indetta in diretta proporzione, pavimentato in questo caso, è arredato. Vuoi continuare tu?
Allora, come avete capito, sono il collega. Mancava.
Sì. Voglio dire, dato che questo progetto qui è piuttosto importante, lo studio più che altro, cioè io non vi conosco, probabilmente quasi tutti non vi conoscono come studio. Il vostro curriculum ha questi tipi di progettazioni?
Allora, posso parlare? Allora, il nostro, uno dei nostri settori, non facciamo solamente arredo urbano, il nostro è uno studio che è poliedrico. Alcuni esempi, abbiamo vinto il concorso negli anni ancora 90 o 2000, il concorso per il centro storico di Porto Gruaro, e di Porto Gruaro abbiamo fatto tutte le pavimentazioni, tutti i sottoservizi. È un intervento in più step, ce ne saranno una decina di interventi, sempre con questa ottica di fare un progetto generale, e sul progetto generale poi andare avanti a stralci funzionali. Un'altra progettazione è tutto l'intervento sul centro storico di Grado. Quindi abbiamo fatto sempre un progetto unitario, un master plan, chiamiamolo pure, o progetto complessivo, che riguarda tutta la viabilità del centro storico, con i sottoservizi, più tutto via Regina Elena, il lungomare, non so se conoscete Grado, la via Corso Europa Unita. Abbiamo fatto interventi sul centro storico di Motta di Livenza, abbiamo studiato tutte le recuperato tutte le pavimentazioni dei portici, siamo intervenuti sulla piazza di Podarecca perché aveva qualche problematica. Abbiamo fatto il progetto delle piazze di Gruaro, ci sono varie piazze che sono state la piazza del municipio, il municipio stesso, la piazza davanti alla chiesa di Gruaro, sempre un discorso di unitarietà. Abbiamo fatto il progetto di Sesto Aregna. Siamo già partiti con la pavimentazione davanti alla Basilica e abbiamo il progetto complessivo di tutta l'area del castello di Sesto Aregna. Stiamo facendo il progetto di piazza San Giusto a Trieste. Adesso mi blocco, ma se volete qualcos'altro non possiamo dirlo, mi abbiamo anche... Mi sono presentato per quanto abbiamo fatto il progetto di arredo urbano.
Direi che basta, architetto. E posso dire che come amministrazione ho visto i lavori che hanno fatto e quindi erano coerenti con quello che era o con l'auspicio che ho per San Daniele, che abbiamo noi come amministrazione per San Daniele. Quindi questo è il primo approccio con il loro studio professionale. E chiaramente, avendo visto che cosa sono stati capaci di realizzare, abbiamo puntato su di loro, insomma, ecco. Anche con un'altra cosa, perché la domanda sottintende anche perché dice non conosciamo e quindi uno studio che viene da fuori. Questo è un altro invece aspetto voluto, perché l'occhio di un soggetto estraneo è svincolato da tutta una serie di dogmi o di convinzioni o comunque di situazioni che sono sedimentate nel tempo. E quindi è l'occhio ideale per sviscerare tutta una serie di problematiche che magari a noi che siamo abituati a stare qui appaiono scontate oppure limitano il campo di azione. Ecco, quindi lo si usa, è un metodo che io uso molto spesso, di chiedere anche ai miei collaboratori di dare un'occhiata magari al lavoro che faccio io, perché quando legge il lavoro di un altro, un'altra persona, riesce ad avere un occhio critico, avere una visione che magari sotto certi aspetti non poteva venire in testa a chi invece le cose le ha fatte e le ha scritte. Quindi questo io lo trovo invece un elemento qualificante proprio anche in termini di scelta e proprio per centrare l'obiettivo che noi ci siamo, o gli obiettivi che noi ci siamo prefissi. Prego.
Sì, volevo completare il discorso un po' sugli spazi vuoti con l'ultima citazione che abbiamo messo qui. Le strade e i marciapiedi costituiscono i più importanti luoghi pubblici di una città e i suoi organi più vitali, perché spazi pubblici. Quando si pensa ad una città, la prima cosa che viene in mente sono le sue strade. Secondo che esse appaiono interessanti o insignificanti, anche la città appare tale. Questa è Jean Jacobs, che è stata, per chi non la conoscesse, un'antropologa che si è americana, che si è occupata tutta la vita dello studio sui modelli di sviluppo delle città moderne e con un occhio abbastanza critico, perché riteneva che mancassero e la città avesse bisogno di un recupero a misura d'uomo dei nuclei urbani, enfatizzando il ruolo della strada, dell'isolato, della vicinanza e della densità. La città moderna infatti ha in qualche modo cambiato questi paradigmi. rispetto alla città storica. Allora, vediamo di andare avanti. Allora, questo, tanto per inquadrare storicamente il processo formativo, questa è una tavola del 1818-29 della Carta Militare dell'Impero Asburgico, dove però coglie sia la geomorfologia del territorio, sia gli assi infrastrutturali più importanti che ha San Daniele con il suo intorno. Diciamo che l'asse principale di connessione territoriale, via della Mercanzia, cosiddetta un tempo, che da Venezia attraverso Portogruaro andava verso il Norico, cioè verso l'Austria. Non dimentichiamo che Venezia ha fatto la sua fortuna con le spezie e con il ferro che transitavano, no, dall'Austria verso Venezia. Questa che segniamo con le frecce. Poi c'è l'asse di connessione territoriale verso il guado di Ragogna e Pinzano, l'asse di connessione territoriale verso Fagagna e Udine, l'alveo del Tagliamento, il Colle Massimo, il torrente Repudio e il lago, il fiume Corno e la palude di San Daniele. Questa è una mappa del catasto napoleonico risalente al 1810, dove si vede in qualche modo la città, per la prima volta la vediamo in maniera come se fosse una fotografia, un ortofoto, no? Come diremmo oggi con Google, della situazione all'epoca e quindi con la natura, diciamo pur compiuta, dei fatti urbani di San Daniele, con i suoi quartieri, le sue piazze, i suoi assi di penetrazione, che sono ovviamente via Umberto I, no? Non c'era ancora via Battisti. E sostanzialmente vedete che l'impronta è rimasta anche oggi, quindi possiamo dire bene che San Daniele si è ben conservata, non ci sono tante elementi di disturbo, salvo quello che ha fatto cenno prima il collega del convento di San Francesco, che è stato demolito per la costruzione del condominio che adesso è presente e che è stato uno dei motivi per cui hanno poi messo il vincolo, no? Sulla visione dal basso della città. La sommità del colle, che è stato il primo nucleo abitato e fortificato, la città entro le mura, che è la direttrice, no, di espansione a sud del borgo extramuros di San Francesco, il monumentale edificio settecentesco del Duomo. Io cerco di andare più veloce che posso perché so che queste cose però sono servite a noi per maturare una consapevolezza e una sensibilità diciamo propedeutiche alla fase di progettazione. È il monumentale edificio del Duomo di San Michele, che ha una funzione proprio di perno, cioè spartisce la piazza bassa e la piazza alta, che era la più vecchia, quella di Pellegrino da San Daniele, e quindi che sono i luoghi oggi della centralità urbana. Gli assi interni principali di via Andreuzzi e di via Garibaldi, il monumentale chiostro, qua le frecce vedo che sono andate un po', si sono un po' spostate, mi dispiace, comunque il monumentale chiostro dei Domenicani, che è questo qui, no? Museo del Territorio oggi con il Santuario della Madonna di Strada. Partendo un po' dall'analisi del processo formativo, noi vediamo che la città, a partire dal Borgo Alto, dal borgo sulla sommità del Colle, che era abitato fin da epoche remote, quindi da epoche ancora antecedenti alla villa rustica che è stata trovata dagli scavi archeologici del fine anni Ottanta, villa rustica romana, no? Poi altri elementi ci fanno dire che nella zona, insomma, già precedentemente ancora c'erano abitazioni dell'età del bronzo. Dopo i periodi ovviamente di bassa frequentazione dovuti alla fine dell'Impero Romano, alla invasione dei Longobardi, diciamo che l'attività, la frequentazione del colle riprende intorno all'800 d.C., Carlo Magno conquista la zona nel 780 circa, e diciamo che all'inizio questo che doveva essere un castrum, cioè una palizzata di legno probabilmente con una torre, un elemento di presenza, una chiesa con torre, ha avuto dall'800 al 1100 un primo nucleo ovviamente affiancato nella parte dove c'era lo spazio un po' più piano, di un primo borgo che si rifugiava ovviamente all'interno del castrum fortificato in caso di necessità. La strada di collegamento era via San Sebastiano, che andava poi un pezzo verso via Roma, e quella che è oggi Piazza del Pellegrino era prima Piazza del Mercato. Poi la strada proseguiva verso nord e diciamo scendeva lungo le Frattate, che era probabilmente la prima strada di accesso a questo primo insediamento. Prima via di accesso. Ecco, qua vedo uno spostamento delle frecce, non so cosa è successo, ma probabilmente dal passaggio. Sì, andiamo avanti. Comunque il primo nucleo diciamo che ha una tessitura urbana abbastanza disomogenea, dovuta al fatto appunto che era partito per primo e grosso modo arrivava fino a quella che è oggi via Cavour, dove invece, seguendo poi gli altri periodi, Piazza del Mercato, eccetera. Questo è il periodo che va dall'11 al 13 secolo con, scusate le frecce, comunque il castello fortificato era di abitanza, cioè era abitato da un feudatario, il borgo fortificato con il suo girone, cioè la sua mura di difesa, e un secondo espansione edilizia verso nord lungo via Andreuzzi, con probabilmente già all'epoca una torre porta dove grosso modo c'è oggi il Portonat, che andava verso nord, una via che portava fino all'ospedale di Sant'Antonio e una seconda via che scendeva, quella che oggi forse è la più frequentata, verso sud. Andiamo avanti. Piazza del Mercato, queste frecce sono buone, nuova piazzetta in prossimità, ecco c'è una nuova piazzetta che è la Piazza Cattaneo attuale, in prossimità della porta di uscita. C'è una nuova poi espansione, questa diciamo intorno al 1300-1400 la città prende le forme che poi manterrà nel tempo, quindi viene costruito un borgo al di là di via Cavour con strade questa volta più ordinate, e quindi sono indice appunto di una struttura del comune probabilmente con i suoi statuti che regolavano l'attività edilizia. Si completa anche a nord, viene costruita la più grande piazza, diciamo che comunque la prima piazza aveva avuto un beneplacito nel 1060, qualcosa del genere, dal patriarca, che quindi la città era mercantile, cioè sfruttava il passaggio della via tra il sud e il nord del paese. E la chiesa di San Michele, che viene una prima volta rifatta guardando via Pellegrino, la seconda, la facciata, si rivolge invece alla piazza più grande perché aveva assunto di importanza maggiore. Plate Arborum, Lobby e Parva, c'era una piccola loggia, questa è la piccola loggia che prospettava su via del Pellegrino, chiesa di San Michele, piazza Nuova del Mercato, chiesa di Sant'Antonio con ospedale, perché erano sempre vicino alle torri e alle mura della città, la chiesa della Fratta. Questo è invece la forma compiuta che assume nel XIV e XV secolo, soprattutto dopo le conseguenze disastrose del terremoto del 1348 che ha distrutto gran parte degli edifici ed edifici anche pubblici, le chiese di Sant'Antonio e della Fratta che sono state riedificate, È stato costruito un girone di mura dotato di torri, molto più potente. Diciamo che questa prosecuzione delle strutture difensive sono andate avanti per tutto il secolo, perché c'era il terrore ormai dei turchi che erano alle porte, e quindi la Serenissima Repubblica di Venezia aveva potenziato tutti i suoi capisaldi nel territorio. Le mura del castello, questo perimetro che è stato indicato, sono seguenti ai saggi archeologici che sono stati eseguiti. Il castello, che oggi è la Villa de Concina, quindi l'ubicazione del castello, la torre porta del castello, non è lì della freccia, ma è... Non so, si vede il mouse? No, non si vede, aia. Comunque, cioè, hanno spostato... cioè, probabilmente, sì. Comunque la torre porta del castello, e la torre, poi campanile, la torre della chiesa in alto, e il tracciato delle mura, la torre portaia delle ore, che ovviamente è un po' più su, no? Questa è stata demolita nel 1848 per volere del governo austriaco, che voleva edificare lì una specie di grande porta, torre portaia, detta il porto NATO. Sì. Poi abbiamo questi nomi, così, se vogliamo, in maniera simpatica, possiamo ripercorrerli velocemente: la torre Cicchina, la torre delle Cicogne, che poi ci riguardano. Cioè, nomi che rimandano o a funzioni o a proprietari, la torre del Venier, torre del Tormento, quella che va su via Carso, no? Non serve specificare cosa vi facevano lì, torre Venier o torre Nuova, questa qui, poi c'è la torre dei Croati o Sulfuris, che è un po' più su della freccia, dove si conservavano le polveri da sparo. La torre degli Orti, che è quella sempre un po' più su, lì, no? E poi c'era la torre della Santa Maria della Fratta, la torre Caporiaco della famiglia che lì abitava. Gli assi principali di connessione territoriale e i due accessi sostanziali, quindi il Portone delle Ore e il Porto Nat, che danno esclusivo accesso alla città. La loggia della Dogana, che era vicino alla Torre delle Ore, loggia della Dogana che poi è stata demolita sempre nel 1800, e le dorsali urbane, che sono via Andreuzzi e via già Contrada Rossa, ecco già il nome, no? Per la presenza degli ebrei, già via Garibaldi, già Borgo Sant'Antonio. E il tratto completato alla metà del 400 dalla chiesa di Sant'Antonio fino alla piazza principale, e quindi completando il circuito urbano. E l'asse di arroccamento più su, che quindi è via Roma, via San Sebastiano, che conduceva al castello. Le vie sono via Cairoli, già Calle Caporiaca, via Manin, già Calle dei Forni, quindi denunciano la funzione che lì vi si svolgeva. Via Guarnerio d'Artegna, già Calle Guarneria, quindi quella ha avuto una persistenza nel nome. Via Cavour, già Calle della Fratta, perché conduceva alla chiesa. Via Ippolito Nievo, già Calle Zanfagnina. Via Micca, già Calle Pubblica. Via Marconi, già Calle Nichilina. Via Corta, già Calle Corta. Poi via Manzoni, già Calle Peressina, queste due qua, e via del Carso, già Calle Georgis, che è su, Vicolo Rosso, già via del Vino, e lì la funzione era chiara, via Pasubio, già piazza del Vino, ecco, quella zona quindi era dedicata allo smercio di questa merce. Allora, via Sabutino, già Calle delle Cicogne, via del Monte, già Calle Cicchina. Ci sono poi, gran parte di queste vie sono ancora presenti, alcune sono state poi eliminate. Per via Vidoni, già strada, queste sono le due che collegano le strade principali, no? limite del quartiere ebraico, via 20 settembre, già calle di Sant'Antonio, che una volta erano due, adesso una è tronca. Via San Tommaso era la quarta via che collegava Piazza Vittorio Emanuele con Piazza del Pellegrino affiancando la chiesa, è stata eliminata con la costruzione del terrapieno nel tardo 800. Vicolo della scuola non c'è più, calle sporca lì diciamo soprassediamo, comunque non c'è più, è stata privatizzata in qualche modo. Calle Georgis, anche questa non c'è più, vedete dov'era. Antica calle che spartiva due serie di casette, quindi qua dove c'è il palazzo del Monte di Pietà c'era una calle intermedia ed era affiancata da due file di case. È stata demolita con la costruzione del Monte di Pietà nel 1780. Altre calli privatizzate che non sono più esistenti, una era qui, un pezzo era là e un pezzettino era anche qui giù. Piazza Vittorio Emanuele da Piazza del Mercato o della Cisterna, Piazza Pellegrino già Palate Arborum perché si commerciava la legna, Piazza Cattaneo già Piazza dei Cerchi perché c'era una fontana da abbeveratoio per i cavalli a forma di cerchi e o degli ebrei, piazzette minori, piazzetta Sini, piazzetta davanti il sagrato della Santa Maria della Fratta, la piazzetta laterale alla chiesa, un'altra piazzetta senza nome qui, un'altra piazzetta dietro a via Palazzo del Monte, la piazzetta dove c'è via Pasubio adesso, piazza Dante, che è più che una piazza, è un incrocio di vie, i pozzi, questo tanto per dire dove l'approvvigionamento idrico, no? Quindi una cisterna, Piazza del Pellegrino c'era un pozzo in via Umberto I, c'era un pozzo nel Palazzo del Monte di Pietà e l'abbeveratoio in Piazza Cattaneo. La cisterna è del 1427 sul progetto di Bartolomeo delle Cisterne, che quindi era un signore che se ne intendeva, no? La chiesa, questo è il catasto del 1835, l'uomo di San Michele, campanile del 1532 su disegno di Giovanni da Udine, quello che si è occupato poi di costruzioni importanti a Udine, chiesa di Sant'Antonio Abate 1308 ricostruita nel 1400, il Pio ospitale fine 1200, inizio 1003, chiesa di Santa Maria della Fratta 1348 ricostruita dopo il terremoto 1400. Conventi demoliti, che non ci sono più, vedete uno all'inizio di via del Carso, uno in via del Lago, uno che è passato recentemente anche, no, ristrutturato questa zona lì vicino a Piazza del Pellegrino, e quello di San Francesco per la costruzione del condominio di cui si diceva innanzi. La sinagoga è stata demolita anche quella negli anni 60, nella ristrutturazione complessiva di questo. La loggia comunale, antiche carceri, quindi il sistema dell'amministrazione politica e giudiziaria, no? Il palazzo patriarcale, ora biblioteca, il castello di Abitanza, le carceri napoleoniche, dove c'è la sede adesso, come si chiama, Consorzio Prosciutto, no? Antica platea dei mercati, 1067 il privilegium fori, ecco, ed era Piazza Pellegrino, privilegio dato dal patriarca di Aquileia. La nuova piazza del mercato o piazza della cisterna, piazza degli ebrei o dei cavalli o prima anticamente piazza dei cerchi, piazza dei vini, come abbiamo già ripercorso nei nomi, loggia dei dazi, poi demolita, porticati legati ad attività, questo è il sistema economico, no? Porticati legati ad attività economiche già presenti nel 1300, che sono quella schiera di edifici posti in questo tratto e anche in questo tratto qui. le beccherie comunali, quindi il sistema economico, erano posizionate dove vedete il pallino. Antica sede dei Maniscalchi era sulla via Corta. Monte dei Pegni, gestito dagli ebrei, nella casa del 300. Monte di Pietà, 1780. Queste sono alcune immagini della cisterna, quella prima erano due immagini dove si vedono il sistema delle torri ancora. Questa è della Iopi di Udine, del XVII secolo. E vedete che la cisterna poi, con il terremoto del 76, ha perso purtroppo la bellissima volta che la ricopriva, a seguito appunto del crollo, e poi è stata recuperata con un solettone di cemento. Questo è il disegno del 26 con il rilievo della cisterna quattrocentesca. Questa è la loggia dei Dazi, loggia comunale della Dogana, dove c'era la Torre delle Ore. E questo è il palazzo che poi ne è sorto demolendo la loggia. Queste sono ricerche che abbiamo condotto nella biblioteca guarneriana. Questa in alto è la planimetria con i saggi di scavo eseguiti nell'85 e nel 92, che hanno permesso di individuare l'ipotetico andamento del muro difensivo e la posizione della torre portaia del nucleo castellano. Questa è la mappa del centro storico tracciata dall'ingegner Lavagnolo nel 1846, dove dà appunto le notizie sulla presenza ancora delle torri. Questa è un'iconografia del castello come si presentava nel 1760 circa, prima della costruzione della villa. Questo è l'orto e tutti i terreni che c'erano attorno. Vedete ancora la presenza, questa è una mappa dei possessi del 1782, sempre dalla Guarneriana, dove si vede la muratura ancora con le merle. Questa è la Torre delle Ore e questa è la loggia comunale, un progetto di pavimentazione in pietra piacentina che abbiamo sotto i nostri piedi, insomma, no? Allora, adesso andiamo alla seconda parte. Diciamo che è una parte consistente invece della nostra ricerca ha riguardato proprio lo studio delle pavimentazioni esistenti, che ha consentito di avere un quadro generale delle situazioni che ovviamente abbiamo scoperto essere solo in parte molto esigua residui di antico impianto, cioè praticamente le pavimentazioni antiche sono per la quasi totalità scomparse, che invece sono il frutto ovviamente della sistemazione del secondo dopoguerra, anni 50, 55, primi anni 60, quando ovviamente le mutate esigenze di trasporto veicolare hanno comportato un radicale snaturamento della compagine pavimentale storica. Il materiale storico di pavimentazione, il ciottolo del vicino tagliamento, viene sacrificato e ricoperto dai nuovi manti asfaltici che consentono una maggiore fluidità dinamica ai nuovi mezzi a motore. Oggi possiamo dire questo, che dopo lo stravolgente fuga in avanti di quegli anni di espansione economica si è tornati in parte a recuperare gli antichi materiali, anche se il quadro nel centro storico risulta ancora piuttosto frastagliato e disomogeneo. Le pavimentazioni storiche. Allora, accanto ai materiali storici e autoctoni presenti come l'acciottolato, la pietra piacentina, la pietra d'Istria, soprattutto nelle facciate delle chiese, il ceppo carnico è quell'agglomerato che sembra un calcestruzzo per intendersi, che veniva da Cavasso Carnico, dove ci sono le cave, e alcuni masegni di arenaria, che è una pietra che, come dice il nome, viene dalla sabbia, e ve ne sono di moderni questi quindi sono un'intrusione moderna, come il Castelstruzzo, il Porfido, l'ammattonato laterizio, che è più tipico della Toscana, il ghiaino lavato, le mattonelle di asfalto che si usavano nelle stazioni ferroviarie, anche quello abbiamo trovato, le piastrelle di gres o in cotto in alcune zone porticate, il marmo di Aurisina, che viene quindi dalla zona di Trieste, e ci sono anche pavimentazioni storiche come il seminato alla veneziana, che sono presenti in alcuni tratti porticati. Allora qua andrei veloce, comunque abbiamo ricostruito, segnandole in mappa, tutte le pavimentazioni, il rilievo delle pavimentazioni. Si vede che il marroncino è il porfido, quello che si vede giallo è la pietra piacentina, quindi presente sia nei portici che nelle logge, nel portico del Monte di Pietà, nei portici di via Umberto I, in alcuni marciapiedi. Poi c'è presenza in parte di in pavimentazione di ciottolo sotto il portico della Casa del Trecento, c'è anche del calcestruzzo, c'è anche del gres sotto il bar che si chiama Moderno, mi pare adesso, no, era ex, di fronte qua. C'è del gres, c'è della pietra piacentina comunque. Betonelle, cioè mattonelle di asfalto sono presenti nella zona di vicino a via Marconi, eccetera. Quindi andiamo più veloci, dice il collega giustamente. Queste sono altre mappe dove si vedono appunto la presenza del porfido, del seminato alla veneziana, il porfido usato a Palladiana, nella piazzetta Cantaneo, alcuni attraversamenti pedonali che sono stati eseguiti in ciottolo, Istria e pietra piacentina. Questa è la salita al colle, dove c'è invece un po' un'incongruenza piuttosto vistosa, che è dovuta a questo tratto azzurro in betonelle, in masselli di calcestruzzo, e prima c'è sempre del porfido a Palladiana, e una corsia centrale invece mista di arenaria, di piacentina e di Istria. La zona dei giardini di Castello, che è stata trattata recentemente con ciottolo, con corsie in pietra piacentina. Questa è la zona dei vicoli ortogonali a pettine, dove abbastanza c'è questa palladiana di pietra piacentina davanti alla chiesa, un piccolo marciapiede di arenaria, e abbastanza incongruo, diciamo, è questo tratto che porta al porticato e alla scala che porta a piazza 4 Novembre, dove c'è il ghiaino lavato e sono lasciati un po' in ghiaia questi percorsi. Abbastanza dissestata è la viuzza Pietro Micca, e tutto il resto che vedete grigio è asfalto. Via Cavour è stata fatta intorno agli anni 60 ed è da una parte una corsia centrale in arenaria mista piacentina-Istria, con due orli in ammattonato, poi il ciottolo molto fine, molto, e alla fine ammattonato. Andrei più veloce, diciamo che via Manzoni, dove c'è ancora un residuo di acciottolato, sia pur rifatto ovviamente, perché cioè, in sostanza sono tutti rifatti, perché dopo, quando abbiamo che passano le reti tecnologiche moderne, ovviamente il pavimento viene rifatto, però è sempre stato così, lo vedremo anche nelle iconografie storiche. Questa è sempre via Manzoni, in alcuni tratti qua vedete la via Garibaldi, gli attraversamenti pedonali in Istria e Piacentina, presenza di ciottolo, di porfido a cubetti con un cordolo in pietra piacentina, pettinato. Questi sono il sagrato del Sant'Antonio, che è molto antico, in pietra piacentina, la facciata invece in pietra d'Istria, le calli laterali sono in acciottolato di recente costruzione. Ecco, io direi che possiamo magari scorrerli velocemente, perché altrimenti andiamo qua. Quindi questa analisi è stata fatta per tutto l'ambito di studio. Qua vediamo la zona dei portici, la zona vicino alla Guarneriana, col pavimento in diagonale, molto bello, quello che sta sotto di noi, un pavimento, questo in ceppo carnico per esempio, e in ceppo carnico sono costruite anche le colonne della casa del 300, il campanile che ha una base in Istria e dei blocchi invece sopra in ceppo carnico, Piazza Pellegrino che ha subito un abbassamento, queste sono le vie trasversali, via Vidoni e via 20 Settembre, dove c'è un pavimento a losanga in amattonato con delle liste in pietra piacentina o in calcestruzzo nei due casi. E qua siamo via Ippolito Nievo, dove c'è un bellissimo portale in pietra piacentina. Queste sono le vie Cavour, come vi dicevo prima, con la corsia centrale, il sagrato della chiesa di Santa Maria della Fratta in Palladiana di Piacentina. Quindi vedete che le pavimentazioni ricorrenti sono... Ecco, questa è la zona dei giardini, dove ci sono dei sentieri che meriterebbero un restauro o in qualche modo abbiamo previsto così nelle indicazioni generali progettuali una diversa e più conforme fruizione. Questa è la zona dove c'è quella piattaforma che oggi è un po' abbandonata. L'acciottolato, va bene, qua c'è la storia dell'acciottolato, è cominciato a essere impiegato nel Settecento, diciamo in modo massiccio, in sostituzione della terra battuta e ghiaia che caratterizzava le strade prima di tale epoca. Naturalmente solamente alcune vie, alcuni sagrati, alcuni pezzi erano in lastre di pietrame. Erano posate a secco, di solito senza ausilio di malta. L'acciottolato era quindi la pavimentazione più tipica e lo vediamo naturalmente poi dalle iconografie storiche. Questa è la piazza della Cisterna alla finire dell'Ottocento, pavimento in acciottolato. Non sono presenti marciapiedi ma canalette di raccolta delle acque meteoriche, è ben visibile la vera da pozzo, eseguita dall'ingegner Franceschini sul finire dell'Ottocento, ora in piazza Cattaneo. Qua vedete la piazza, sembra un altro punto di ripresa, negli anni fine Ottocento e poi negli anni 50-60 con l'asfalto. Questa è via Roma, sempre in acciottolato. Sempre via Roma, questa è piazza Cattaneo con la fontanella dell'acquedotto e un piccolo francobollo di acciottolato, dell'acciottolato è presente anche lungo il porticato per fare da canaletta di scolo. Questa è la via Garibaldi con i marciapiedi laterali, questa è la chiesa di Sant'Antonio con il suo piccolo marciapiede in pietra piacentina, che quindi era presente da tanto tempo. Il resto è ciotolo ricoperto da una coperta di ghiaia. Questo è sempre via Mazzini dal Portonat, quindi abbiamo un fondo di ciotoli e una coperta di ghiaia nella parte centrale. Stessa cosa. Questa è la famosa via Manzoni, che abbiamo visto prima nel pavimento attuale in ciotoli, com'era. Questa è la vista a sinistra che guarda verso il porticato e questa è la vista che guarda verso il castello. Si vede il ciotolo a terra e diciamo che è un elemento di persistenza, se non altro, tra i pochi rimasti. Questo è lo stato attuale, dove hanno fatto due orli più chiari, no? Ecco, questa è la via Umberto I, dove si vede appunto un marciapiede in pietra piacentina, il resto è in ciottolo. E diciamo che la desolazione della chiesa sulla sommità del Colle negli anni 20, dove non vi è traccia del giardino né della pavimentazione. Questi sono alcuni documenti tra le poche cose che abbiamo trovato di consistente, diciamo, nella biblioteca guarneriana. e questo ve lo traduco sotto per comodità, e dice, questo è un documento sulla selciatura di Piazza San Daniele. I lavori di nuova costruzione consistono nell'abbassamento del piano della piazza al lato orientale e quindi nella selciatura di esso con ciottoli, conformandolo in tanti piani diversamente inclinati quanto sono le varie convenienze a cui la piazza è soggetta relativamente alle abitazioni e alle contrade. Ecco, fa un po' sorridere, però scrivevano così. Questo è un altro documento della Guarneriana, è la riduzione a selciatura della piazza. Siccome deve si abbassare, dice il piano, presso la gradinata per cui si ascende alla chiesa parrocchiale, necessità di aggiungersi uno scalino simile a quelli esistenti di pietra piacentina, il quale avrà la lunghezza, eccetera, eccetera. Questo è, questa è un, diciamo che è stato un progresso, la selciatura in ciottoli, però a volte, siccome c'erano delle vie in forte pendenza, tipo via Umberto I, che questo è il caso, il ciottolo poteva dare dei problemi. E qua dice proprio, sarà prima da levarsi il selciato vecchio esistente, scegliendo quei sassi. Ah no, scusi, questo è un altro. Questo è sempre, riguarda sempre la piazza. Andiamo avanti. Questo è, dice, no, prima qua, verrà costruito. Questa è la tecnica di esecuzione. Scegliendo quei sassi che per la loro forma e volume si possono rimettere in opera, poi da ridurre il piano, come già detto di sopra, poscia si riporrà la sabbia, quindi erano in sabbia, onde i ciottoli appoggino bene e sopra verrà costruito il nuovo selciato, con sassi oblunghi di forma ovale, il cui asse sia non minore di metri 0,15, quindi erano sassi molto grandi. Si spargerà sopra la corrispondente sabbia grossa e si batterà forte con mazzaranghe in guisa che i ciottoli abbiano a combaciare perfettamente. Ecco, la mazzaranga, ve l'ho tratto qua, un mazzapicchio, tratto dal Galilei, dal Trattato delle Fortificazioni, e sono queste piastre in legno e col manico in legno o in ferro che servivano a portare in piano, diciamo, l'acciottolato. Questo è quello che vi dicevo prima, la triste condizione di questa strada interna, Borgo Superiore di San Francesco, è generalmente da uomini esperti in siffatta materia attribuita al ciottolato, sul quale premendo i grossi carichi e trovando una resistenza, disperde la coperta di ghiaia che vi si porrà sopra e rende la strada pericolosa. Cioè i carri, o meglio, le zampe degli animali, slittavano. È di difficile manutenzione. Levando il ciottolato, allontanandosi ogni inconveniente, bastando sistemare i lati con cunette per lo scolo delle acque del ciottolato stesso. Dice, la proposta è di togliere l'acciottolato, lasciare la ghiaia, perché la strada è in forte pendenza. Questo è tratto sempre dalla Guarneriana, del pavimento della loggia, in diagonale. Ecco, questa era la parte che devi adesso...
Andiamo alla parte progettuale.
La parte successiva, la parte progettuale che forse vi interessa, diciamo. Prima le reti vuoi fare?
Sì, 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 quella lì, quella andiamo avanti
con questa. Allora. Ok.
Adesso passiamo all'analisi, scusate, è un po' lunghetto, lo so, forse adesso stiamo... No, ma adesso andiamo...
No, oggi completiamo la presentazione, dopodiché avremo molte altre occasioni, anche perché verrà messo a disposizione del pubblico, torneremo a parlare con gli stakeholder, ne parleremo in un'altra commissione. Sì.
C'è un minimo di interventi, dobbiamo farli. Andiamo a che ora? Più che altro per una per avere una un...
Abbiamo, adesso completiamo la presentazione e poi vedremo. Siamo abituati soprattutto, scusate consiglieri, soprattutto con voi dell'opposizione, siamo abituati a fare mezzanotte, le 2, le 3 del mattino. Abbiate pazienza, abbiamo iniziato alle 9:30, mi pare che insomma non siamo neanche arrivati ai 90 minuti o poco ci manca, quindi lasciamo che i professionisti vadano avanti, prego. Siamo come nel Consiglio Comunale, se conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, siamo meno dei 17, 18 che siamo in Consiglio Comunale. Sì, sto dicendo, consigliere Topazzini, che siamo nel numero minore a quello che utilizziamo nei Consigli Comunali, ai quali voi chiedete che ci sia ancora più gente. Va bene. Ma non, no, abbiamo detto, oh, questa è la presentazione, va bene? Va bene? Questa è la presentazione, va bene, prego architetto.
Allora, scusatemi, andiamo adesso alla parte probabilmente più interessante perché sarà la parte progettuale. Allora, innanzitutto vediamo l'accessibilità. Individuiamo immediatamente gli assi di collegamento alla strada regionale, la 463, poi abbiamo l'asse di collegamento territoriale, la SP116, l'asse verso la strada regionale che è via Mazzini, l'asse verso Ragogna, che è la strada provinciale 5, questo è un inquadramento, le strade urbane di penetrazione, via Battisti, le strade urbane di penetrazione via Umberto I, via Vittorio Veneto, via Prada di Mercato, via Trento e Trieste, strade urbane principali esterne al centro storico, via Tagliamento, via Sottomonte, via del Colle. Le frecce sono andate.
Le frecce sono, sì, nel cambio di programma.
Accesso al centro storico da via Umberto I, accesso al centro storico da via Mazzini. Allora, quindi al porto parcheggio sotto Agaro, porto parcheggio di via del Colle. Ecco, qui sono indicati i parcheggi e le aree di sosta. Con differenziati i colori, quelli grigi sono i posti normali, non a pagamento, quelli azzurri sono a pagamento e quelli color oro sono quelli per i disabili e sono individuati nell'ambito interno del centro storico. Posti esistenti complessivi all'interno del centro storico, compreso tra accesso di via Umberto I e Porto Natio, sono 85 posti che abbiamo individuato.
Escluse
le ZTL. Posti nei parcheggi scambiatori sotto Agaro sono 60, via del Colle sono 120, quindi per un totale di 180 posti di parcheggi scambiatori. E questo è quello che abbiamo già visto prima, gli indirizzi era quello di razionalizzare la sosta anche ricollocando i parcheggi lungo gli assi di penetrazione al centro storico in aree nidificate poste nelle immediate vicinanze del centro storico, valorizzare i percorsi e i punti di sosta, migliorare la fruizione paesaggistica attraverso la rete mobilità. Questo è il piano paesaggistico che ci dà le indicazioni. Quindi in questo caso vediamo la fluidità della circolazione nel senso unico con canalizzazione della sezione stradale e eliminazione del doppio senso di via Roma e tratto loggia biblioteca. Si vede bene i percorsi che vengono indicati. Potenziamento e accessibilità con nuovi parcheggi scambiatori di previsione, quello che vedevamo prima, consigliere, e allora la possibilità di ampliare il parcheggio, quello a nord, più individuare un'area di parcheggio che è già stata individuata per, di fronte al teatro. Razionalizzazione aree di sosta e potenziamento della fruibilità pedonale di piazze e vie principali. Quindi qua dobbiamo cerchiamo di riportare il discorso della funzione di piazza di spazio collettivo nelle due piazze, via Vittorio, la piazza Vittorio e quella dietro la più il potenziamento e accessibilità a lungo termine con ipotesi di tunnel e ascensore da piazza 4 novembre. Una possibilità di collegare direttamente il parcheggio nella parte bassa con un ascensore che arriva nel punto indicato. Nuovi percorsi pedonali di previsione per il miglioramento della fruizione paesaggistica, che sono quelli indicati con il tratteggio verde. Miglioramento e pavimentazione dei sentieri, quelli esistenti, quelli che abbiamo visto prima, che portano sul castello. Formazione maggiori spazi lastricati per allestimenti, bancarelle e manifestazioni nell'area del castello. Ipotesi punto di ristoro con terrazza panoramica. E questo è partito ed è non lo so come mai, ed è quella, quest'area. Punto panoramico di notevole interesse è quello con freccioline verdi. Ipotesi di riutilizzo della vecchia cisterna, l'acquedotto per museo dell'area archeologica del castello. Questa è un'ipotesi. Allora, posti auto di progetto complessivi all'interno del centro storico compreso tra accesso e via Umberto I, escluso logicamente ZTL e Portonat, nel nuovo impianto sono 57. Posti auto, parcheggi e scambiatori esistenti sono 180, più gli scambiatori di previsioni, 60 più 60 porterebbero altri 120 posti. Per un totale di previsioni di parcheggi e servizio del centro storico che da 268 passerebbero a 357. Io questo lo lascerei passare perché andrei alla successiva. Dove andiamo qua? Usciamo? Fine presentazione, perché col mio conosco. Mi passi questo? Su questo qua, il computer. Andiamo.
Reti? Ti
sì, 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 la reti velocemente, facciamo le reti. Allora, come si diceva prima, per quanto
scusi, architetto, sì. Si potrebbe, cioè, lei ha presentato delle slide che si riferiscono al parcheggio e alla viabilità. Possiamo noi, dato che c'è, invece di elencare tutti i vari, fare delle domande puntuali ogni qualvolta presenta una slide? Cioè, se ci sono i parcheggi, facciamo dei ragionamenti sui parcheggi, perché noi ci troviamo poi una serie di problematiche che non le valutiamo in modo corretto.
Se andiamo avanti, probabilmente vedete tutto e poi se volete ritorno indietro. Così probabilmente alcune sue domande verranno date le risposte.
Posso suggerire una cosa per evitare anche questo momento di impasse, anche per rispetto agli altri membri della Commissione? Direi, rispetto anche ai professionisti, di lasciare terminare l'esposizione. Come detto, a brevissimo sarà redatto il verbale, che altro non è che magari il sunto della registrazione di oggi. Sarà mandato tutti i membri della Commissione questo materiale. Eventualmente fissiamo appunto, dando anche la possibilità a voi di studiare a tutti i membri, perché oggi magari vi stanno venendo in mente delle domande lecite, però magari non sono esaustive. Credo che col materiale in mano potrete prendervi nota e organizzare un altro incontro per discutere. Però, sì, ok, però io direi di lasciar finire, visto che hanno ancora mezz'ora, credo. Stiamo dicendo di sì. No, voi avete chiesto, non giriamo la frittata, voi avete chiesto di fare altri incontri. Altri incontri, va benissimo, però alla fine di questa esposizione.
Okay. Allora, non perdiamo tempo, lasciamo finire i professionisti, vediamo a che ora arriviamo. Se avete bisogno di fare domande, bene. Se lei non ha piacere, può... Se lei... No. Ha interrotto, come fate sempre, avete interrotto diverse volte. Allora, se avete piacere di restare fino alla fine, restate, altrimenti andate via prima, non lo so. Prego, architetto.
Sì,
Abbiate anche il rispetto degli altri consiglieri.
Allora, io farei un passaggio veloce su quello che riguarda le reti tecnologiche. Come abbiamo già detto in precedenza, le reti tecnologiche sono metà del lavoro che si va a svolgere all'interno di un centro storico. E l'analisi della fognatura dell'acquedotto dà certamente in sito per la verifica lo stato effettivo delle infrastrutture e se sono costituite per l'acquedotto da tubazioni in ghisa e acciaio di vecchia data, con diametri compresi tra i 60 e i 200 mm per la fognatura, da tubazioni in CLS o in PVC con diametri compresi tra i 200 e i 800 mm. È consigliabile procedere con la radicale, dopo aver consultato la concessionaria degli impianti, la radicale sostituzione delle tubazioni nella loro completezza, comprensiva di derivazioni di utenza, pozzetti di raccordo, ispezione, caditoie e pozzetti di raccolta pluviali, saracinesche, eccetera, sia per la rete di acquedotto che per la rete di fognatura. Questo proprio perché si sono manifestate delle grosse perdite nella zona della cisterna. E poi, quindi viene rifatto completamente l'impianto della fognatura e aiutato il discorso con la rete delle meteoriche, adducendo un altro tubo a lato in modo da non sovraccaricare la rete. Allora, tutti questi aspetti che sono aspetti che probabilmente non si vedono, però sono aspetti che dobbiamo tenere presente. I materiali previsti per le nuove tubazioni sono in ghisa sferoidale e alcuni tratti in pad, tipo VRC, pozzetti di manovre in CLS e derivazioni di utenza di tubi di acciaio zincato rivestito al polietilene. Mentre per la fognatura i materiali previsti per le nuove tubazioni sono in fibra di vetro per la rete principale, in PVC per le derivazioni di utenza e per i collegamenti, caditoie, canalette, pozzetti, raccolta pluviali, pozzetti raccordo, ispezioni CLS. Questo qua va a fornire fino a base di ogni edificio. Per quanto riguarda invece l'azienda Enel, da accertamenti per la verifica dello stato effettivo delle infrastrutture, esse sono costituite per la maggior parte da cavidotti sotterranei di media e bassa tensione, non solo con solo alcuni brevi tratti con cavi aerei di distribuzione, infatti non ce ne sono moltissimi. Si prevede di affiancare alle tubazioni esistenti altri nuovi cavidotti in PVC di diametro pari a 160 in numero variabile a seconda delle vie, da un minimo di 2 a 4, utilizzando prevalentemente i pozzetti esistenti. I cavi aerei verranno interrati come sono le indicazioni previste dal piano paesaggistico. L'ACEGAS, negli incontri che abbiamo fatto, loro ritengono che la loro infrastruttura è a posto, che non ha nessun problema. Probabilmente se qualora ci fossero delle problematiche riguardanti la rete fognaria, saremmo disposti a far bisognerà fare dei cavallotti, perché quella avrà una sua livelletta, fare dei cavallotti necessari per risolvere il problema. Evidentemente ci sono delle richieste di utenze nuove, devono essere evidenziate prima di fare i lavori. Rete telefonica, per la verifica dello stato effettivo delle infrastrutture, esse sono state costruite per la maggior parte da cavi dotti sotterranei, alcuni tratti da cavi aerei di distribuzione. Il progetto prevede di affiancare alle tubazioni dorsali esistenti altri nuovi cavi dotti in PVC di diametro pari a 125 per la fibra ottica. Qua è stata fatta una verifica anche per posizionare tutti i pozzetti da arrivare a ogni edificio con la fibra ottica, con nuovi pozzetti e nuovi armadi di distribuzione. I collegamenti dei punti di diramazione agli edifici saranno eseguiti in cavi dotti in PVC di diametro di 63 mm, quindi arriveremo fino sotto all'edificio, in pratica metteremo uno ogni due edifici e avremo due derivazioni che andranno dentro del PVC con un cavi dotto a 63 mm. I cavalieri verranno interrati. Ecco, quindi qua adesso andiamo fuori la presentazione con questo computer.
Sì, sì,
fammi la fine, mi tocco il mio.
Dove siamo?
Chiudi lì e andiamo su quello spessino. Ecco, questo qua è quello più corposo. Ora andiamo al nuovo disegno della piazza, delle piazze. Come tutte, il disegno comprende tutta l'area che abbiamo visto. È un progetto di fattibilità. Il progetto di fattibilità tecnico-economica dovrebbe dare delle indicazioni di larga massima, perché poi ci sarà la fase successiva del progetto definitivo e del progetto esecutivo. In ogni modo, con questo progetto noi abbiamo dato delle indicazioni superiori a quelle che sono un progetto di fattibilità, proprio perché è per dare un contributo per capire effettivamente come può venire fuori a realizzarsi, tant'è che poi avremo degli elementi che indicano con esattezza, diciamo che è un progetto pressoché definitivo dal suo punto della struttura. Allora, tutta la piazza, si diceva prima, e tutte le varie zone vengono realizzate in maniera complanare. Questo per evitare problemi per i disabili, questo perché crea una dilatazione dell'immagine degli spazi e un utilizzo migliore degli stessi. L'abbiamo provato in varie situazioni, abbiamo visto che il passaggio nell'eliminazione, per esempio, dei marciapiedi, con solamente, visto che siamo nella zona del centro storico, quindi un'abilità con una velocità anche ridotta, ci permette di poter fare questo, dando una complementarietà, un'ampiezza alle stesse strade. Tant'è che una volta, come avete visto dalle immagini fotografiche e anche iconografiche, non avevano salti di quota, ma erano complanari, c'erano le canalette laterali che raccoglievano l'acqua. L'impianto, parlo subito della struttura, è previsto di utilizzare pietra di trachite o pietra di Torreano, pietra d'Istria acciottolato, sotto di questa una soletta di 20 cm con rete. Questo ci permette di avere esempi realizzati dove la viabilità tipo grado, se avete, ormai sono 13 anni, non può girare tranquillamente, c'è un unico punto che ha avuto un cedimento vicino alla farmacia, dopo tanti anni sono passato, è dovuto a un pozzo che c'è là, siamo in una zona dove le maree influiscono notevolmente. Dove è possibile prevediamo questi cavidotti sotto in modo tale da non intervenire. L'importanza della soletta, che può andare dai 15 ai 20, ti permette di dare una stabilità al materiale, perché l'importanza è il sottofondo che andiamo a realizzare. La pavimentazione è prevista di uno spessore che varia dai 6 ai 10 cm a seconda della posizione, se carrabile o solamente pedonale, con un sabbiecemento di allettamento fugato con i giunti ogni x metri necessari. Abbiamo provato varie soluzioni per l'uso, proprio per evitare situazioni come si sono verificati per esempio a Piazza Unità e Trieste, dove ha avuto dei grossi problemi, e là lavorano con una pietra arenaria che è classica, la pietra di Muggia, che si sfalda. Noi qua proporremmo, poi si vedrà nel progetto definitivo, una pietra che non abbia queste problematiche di sfagliarsi, creando quelle cunette dove l'acqua poi si ferma, ghiaccia. Gli spessori normalmente nelle zone carabili usiamo 10 cm, nei marciapiedi si può andare con una... Ecco, il lastricato in pietra con campi grigi e liste chiare come tratto unificante dell'intero sistema della piazza Vittorio Emanuele, slargo Piazza Roma e Piazza Pellegrino. L'elemento carraio in lastricato grigio con planare alle piazze, in modo da rendere la percezione come un'unica soluzione di complenarità. L'impostazione delle liste di Piazza Vittorio Emanuele sono perpendicolari, qui hanno una soluzione geometrica, e sono perpendicolari all'arcata della loggia, con passo pari a metà della larghezza dell'arcata, e questo lo indichiamo. L'impostazione delle liste nello slargo di Via Roma sono perpendicolari invece all'arcata della loggia, con passo pari alla larghezza dell'arcata interna. Invece su Piazza Pellegrino sono perpendicolari all'abside del Duomo, con passo uguale a Piazza Vittorio Emanuele. Liste in pietra chiara, voglio vedere se si riesce a vedere bene, sì, liste in pietra chiara, sì, o Istria o Orsera, sono del tipo boccerrato. Ecco perché un altro degli aspetti importanti è quello del grado di rugosità che devono avere la pavimentazione, deve avere delle caratteristiche tali che col bagnato non si sciva. Ci troviamo in alcune situazioni, in alcune piazze che sono state realizzate con materiali che sono molto scivolosi, che creano grossi problemi alla percolabilità, soprattutto quando c'è un po' di nebbia o pioggerellina. Le campiture in pietra grigia, piasentina o trachite o simile, fiammata, larghezza variabile, mentre le campiture fasce intermedie sono simili a quella rigata. Stricato carraio, piasentina o trachite, fiammato di larghezza 25. Allora la parte carraia sarà di dimensioni più piccole. Perché? Perché abbiamo notato negli interventi fatti che se andiamo con una dimensione troppo grande, questa può creare nei punti, negli spigoli, soprattutto se non è ben fugata. Ecco, un'altra importanza è che vengano fugati le pietre, perché se non vengono fugate, l'elemento sopravvenente dello spigolo, soprattutto quando la macchina o un carro fa una rotazione con la ruota, tende a spaccarlo. Nelle vie principali, liste di delimitazione della corsia veicolare in pietra chiara o simile bocciardata, per cui la zona carrabile è in pietra grigia, mentre viene delimitata con una lista con planare. spazi laterali alle corsie con planari ma trattate, ecco, questi sono gli spazi dei marciapiedi, attuali marciapiedi, ma che vengono, allora viene fatta rettificata la dimensione della strada, quindi la strada Calabria ha una dimensione unica. Poi avremo le liste che me la delimitano, che sono chiare, in pietra chiara, mentre la parte che va verso gli edifici saranno di colore grigio, quindi ritorneremo con la pietra col colore similare, con trattamento fiammato, bocciardato, rigato, e con dimensioni più larghe, quindi andiamo da 25 a 35 perché diventa solamente pedonale. Molte volte quando abbiamo difficoltà nelle pendenze, perché l'aspetto fondamentale sono le pendenze per lo scorrimento delle acque, tutte le bordature, e voi avete notato in tanti casi, la pietra non va a finire sotto l'edificio, proprio perché sull'edificio ci troviamo a avere delle quote diverse con le quote delle soglie degli edifici. E questo per non creare una soluzione di discontinuità utilizziamo il ciottolo che ben si raccorda a quelle che sono, quindi si arriva con la pietra fino a 30-40 cm prima e poi la fase del ciottolo si limita al raccordo, soprattutto perché se io faccio una gran parte di ciottolo diventa difficile la percorribilità. Allora il ciottolo lo limitiamo a raccordare o limitato nella sua dimensione in modo tale che la percorribilità dei marciapiedi, delle strade, delle piazze non possano creare dei problemi. Ecco, attenzione, tutte quante l'aspetto delle piazze devono essere perfettamente utilizzabili da persone che portano handicap e di conseguenza molta attenzione viene fatta su questo. Come notate, questo è partito completamente. Accesso facilitato, ecco, l'ipotesi di un accesso facilitato con un ascensore che va dal parcheggio scambiatore di Sottogaro per poter accedere direttamente ai portatori di handicap fino alla piazza. Questo è l'andamento della percorribilità della piazza. Voi vedete che se io arrivo verso la piazza posso accedere a via del Monte e vengono individuati una serie di parcheggi. Attualmente i parcheggi lì, come potete notare, ce ne sono di più, ma si perde quella che è la funzione della piazza. E questi sono individuati, sono come area possibile parcheggio, già con la colorazione delle liste, per cui le campiture della pavimentazione tengono presente delle dimensioni degli autoveicoli e poi verranno, come ho detto, con delle borchie, verranno delimitati, in modo che la pericolosità. Uno che arriva da via Cesare Battista, via Umberto I, può girare e andare verso via del Monte, mentre può girare verso andare via Roma. Quelli che arrivano da via Garibaldi possono arrivare e andare giù verso via Umberto I oppure percorrere la strada verso via Roma. L'unico tratto che rimane qui a doppio senso è quello che riguarda la zona delle poste, quel piccolo tratto. L'organizzazione poi del parcheggio di Piazza Pellegrino è stata organizzata in questo modo, dove anche se parcheggi puoi avere una dimensione di spazio utilizzabile per creare la piazza, spazio sociale, spazio di le frecce sono andate via completamente. Sosta veloce delimitata da liste di pietra chiara e borchi in ottone, come vi dicevo. Poi abbiamo individuato dei dissuasori che sono mobili nelle zone più pericolose, per delimitare proprio oltre la lista, viene messa un dissuasore che possa essere una fioriera, e questa può essere mobile e utilizzato poi anche per evitare che vadano a parcheggiare le macchine, soprattutto più per la pericolosità, per evitare che uno parcheggi la macchina davanti al sagrato della chiesa o che parcheggi la macchina nella piazza. Dissuasori di fronte alla chiesa. Ecco, un altro aspetto è liberare dai parcheggi il fronte di via, il fronte della loggia e di fronte alla casa del 300. Cioè cercare questo aspetto, che eliminare quegli elementi che mi vanno a togliere la visibilità, in modo tale da mettere in luce questi edifici storici. Quindi sia davanti alla loggia i parcheggi vengono eliminati. Miglioramento della vivibilità pedonale nella piazza, quindi questa rientra a tutti gli effetti una piazza dove non è previsto in questo caso il parcheggio, sia in questa che in quella di Pellegrino, sia in quella dietro la parte dell'abside della chiesa. Abbiamo creato un marciapiede lungo la strada che va verso il castello, e dopo vedremo, creato delle sedute continue in pietra che fanno da parapetto dove c'è il salto di quota, presente davanti all'edificio dell'ex Monte Pietà. Una elemento a fontana. Sì, sì, ma no, ma dico, l'elemento a fontana è stata individuata nella zona della cisterna, dove esisteva prima la fontana. Quindi è un elemento che ha un suo significato storico, ma è anche un punto di vista che poi vedremo, che uno viene giù direttamente dal castello, ha questo finale, questo elemento importante della fontana, pur di dimensioni ridotte, ma va a avere un doppio significato, sia di ricordo storico, sia di elemento di arredo. E a fianco a questo abbiamo una seduta continua in pietra. Ci sono delle sedute continue in pietra e aiola nella piazza. Questo qua è stato ridisegnato tutto e poi lo vedremo, proprio per nascondere oltretutto gli elementi tecnologici, quei quattro elementi che sono che contengono le reti tecnologiche verticalmente. In più è stata creata una seduta, è creata un'aiola, se voi vedete il retro della chiesa è un retro molto grande, molto alto. Per spezzare questo elemento forte, che non ha nessuna attrattiva dal punto di vista architettonico, si è creato di spezzare questo elemento creando una seduta e un'aiola inserendo dentro un po' di verde. Sempre tenendo tutto quello che è stato fatto tenendo presente anche le necessità che ci sono nel momento in cui io devo andare a creare le manifestazioni di un certo tipo che abbiamo preso, considerato e inserito dentro nel nostro progetto, senza che queste vadano ad essere intaccate. Anche qui abbiamo un'altra seduta su questo muretto, poi vedremo com'è. Ecco, qui abbiamo i due fuochi di visuale, uno che va verso il colle e l'altro che dal colle viene giù. Questa è una sezione della piazza dove si va a individuare, vedo, la, vediamo, sì, ecco qua. La corsia veicolare di via Umberto I, sono 3,75 m più 3,75 m di corsia che mi arriva. Poi lo spazio della piazza pedonale, che è quella proprio lì sopra, sia da un lato che dall'altro. La zona che è adibita a piazza ma anche a parcheggio, quella che abbiamo visto in pianta. La seduta continua, quella dove c'è il salto di quota. Quella che fa da parapetto alla fontana dall'altra parte, vicino alla fontana prevista. L'elemento della cisterna, che è quel rettangolo che voi vedete lì sotto, con sopra la fontana. Sono individuati poi i dissuasori che vengono messi davanti alla chiesa per evitare il parcheggio di questo, quello che vi dicevo prima. E poi un elemento di arredo che era previsto sul fuoco visivo della fontana. Quindi da una parte ho la fontana, dall'altra parte all'inizio della salita dove abbiamo messo le sedute e dove ci sono attualmente gli elementi delle reti tecnologiche, un muretto che viene disegnato, un elemento che diventi catalizzatore, quindi un elemento di arredo che potrebbe essere una scultura, potrebbe essere. Ecco, questa è un'altra sezione invece della salita verso al colle, quindi di via Roma, dove vedete sia nella parte sotto la cisterna antica, poi l'elemento di arredo della fontana. Che è la sezione, il disegno che è stato fatto, i dissuasori per evitare che vadano al parcheggio. Ecco, la trasformazione dei paracarri, quello che vi dicevo prima, prende la strada verso il colle. Qui è la creazione di un moretto, qui vedete i due prospetti, una vista da via Pellegrino, l'altro vista dalla via. La creazione di questa mura in ciotolo e l'inserimento dei vani tecnici più le sedute che possono essere utilizzate per chi scende o per chi sale che vuole un attimo, che anche questi sono elementi di arredo. Qua sono segnate. Ecco, l'altro elemento, quello che dicevo prima, elemento scultoreo di arredo sul fuoco visivo da inserire per uno, quindi diventa un punto di riferimento. Queste sono, ecco. Qui andiamo invece in via Garibaldi, via Andreuzzi, le piazzette Cattaneo e Dante. Vi vedete che corsie in pietra grigia che si ripetono, poi quello che vi ho già detto prima con le liste laterali in pietra chiara e lista centrale grigia che fa la canaletta. Quindi abbiamo la raccolta dell'acqua che viene fatta tutta nella canaletta centrale. Che canaletta che avrà, visto poi le pendenze, avrà ogni tanto, verrà studiato con esattezza i punti di raccolta effettiva con le griglie. Spazi laterali alle corsie conflanari ma trattate con lastricato grigio con larghezza 25-35, finitura rigata o bocciardata, come vi avevo accennato precedentemente. Ecco, tutte le vie verranno, qui abbiamo il sagrato che viene mantenuto con la pietra chiara, la piazza Cattaneo, che è trattata come con la stessa tipologia della pietra di Vittorio, ma con liste in pietra chiara e campiture grigie, più avremmo il contorno del pozzo con un tappeto in acciottolato e seduto in pietra. Piazza Dante, L'idea è quello di mantenere sempre questo elemento costante, in modo tale che andiamo a calare come una griglia su tutto il centro, che deve dare una unitarietà, e dove si allarga lo spazio delle piazze prende forma con alcuni elementi che le caratterizzano. Questa Piazza Dante è in pratica è uno snodo di viabilità, è stata individuata l'eliminazione della svolta a destra, a sinistra, scusatemi, per evitare problematiche nella viabilità. I vicoli sono trattati sempre con la lista centrale in pietra chiara che fa da canaletta, e le fasce laterali in grigio e i bordi in acciottolato. Ecco, segnale di svolta a sinistra per chi proviene dal Porto Nat, eccolo qua. E qui trattiamo dei vicoli a pettine. I vicoli a pettine, anche questi, vengono trattati con la pietra chiara centrale che fa da canaletta, e le fasce laterali in grigio e i bordi in acciottolato. Manteniamo la costanza. Qui è andata via la posizione, la freccetta, e questo qua è il vicolo che viene a riapertura di collegamento, il vicolo cieco, e questa è la possibilità di questa riapertura, quello di lato. La via Cavour invece cambia, è una lista centrale da mantenere, lastre antiche, da contornare con una doppia lastra chiara e fascia in grigio e bordi in acciottolato. Ecco, cioè, questo era un aspetto che dovevamo definire, cioè nel senso che la necessità ci porta a se vogliamo sostituire tutte le reti tecnologiche, ci porta a cambiare tutti i materiali e intaccare tutte quante i vicoli, anche quelli che hanno una loro conformazione dal punto di vista della tessitura del materiale, perché questo nel rifacimento dei sottoservizi sei obbligato a dover aprire completamente il... Via Cavour con lista centrale da mantenere, lastre antiche, da contornare con doppia lastra chiara e fascia in grigio, boarding acciottolato, anche questo per accordarci. Il sagrato di Santa Maria della Fratta in pietra chiara come per Sant'Antonio, viene differenziato come materiale per dare un tocco diverso, per segnalare uno spazio di rispetto. Oh, scusatemi. La piazzetta laterale viene trattata anche questa con lo stesso tipologia di liste chiare e campiture grigie, ed è individuato anche di posti auto. Il vicolo è quello che è messo abbastanza male come situazione, con lista centrale in pietra chiara fa da canaletta, le fasce laterali in grigio e boarding acciottolato, anche questo. Percorso da valorizzare in pietra chiara, bordi in acciottolato, angolo con sedute in pietra, quello. La gradinata esistente, spazi sosta con sedute in pietra, vicino alla chiesa, e anche nella parte laterale, e anche nell'angoletto della strada, quella più stretta. Poi qui c'è un passaggio su risalita con ascensore da Piazzale 4 Novembre, si era pensato di creare un percorso verticale di collegamento con un ascensore che va dal piazzale delle 4 Novembre, delle Corriere, poi stazione delle Corriere, che potrebbe essere anche un'area di parcheggio importante, scambiatore per... Quindi il nuovo percorso panoramico lungo il tracciato del muro in ghiaino è spaccato. Dove sono andato a finire? E qui invece siamo, ecco, tutti quanti, torni indietro un attimo, se riesco, ecco qua. Tutti i percorsi, ricreare questi percorsi, questo che è attorno alle vecchie, quello che abbiamo visto prima, che era a tratteggio individuato, ricreare questo percorso, però questo in acciottolato, tutto attorno alle vecchie mura. Questo continuiamo nella parte, mantenendo sempre lo stesso tipologia di intervento, con la pavimentazione costante, piazzetta Sini trattata con liste chiare e campiture grigie. Ecco la piazzetta Sini, che è questo che attualmente è l'imboccatura di posti auto, di garage, dagli un senso di piazza anche a questa. Adesso andiamo verso la zona del castello, mantenimento lastricato storico centrale, affiancandolo con delle liste in pietra chiara e bordo in acciottolato. Questo abbiamo. Poi la piazzetta davanti all'accesso alla villa, trattata con liste chiare, questo ritorniamo invece con la tipologia delle piazze. Più il rifacimento dell'eliminazione dei masselli, quella che abbiamo nella salita, e riproposizione di una fascia centrale in grigio e liste laterali in pietra chiara con i bordi in acciottolato. La parte poi, qui abbiamo delle sedute in pietra, zona di Piazza Sini, nella zona dello slargo. Quindi saliamo nella zona del castello. Ecco, qui abbiamo creato delle isole per poter attrezzare queste aree per l'allestimento delle strutture atte alle manifestazioni. Volendo mantenere l'elemento erboso, ma inserendo dentro delle liste in modo tale da creare una situazione sempre all'occhio di verde e non di lastricato puro, per permettere che ogni volta che vengono fatte allestite questi manufatti per le manifestazioni, di rovinare quello che è il tappeto erboso. Sì, rimane nascosto, certo. Poi c'era l'ipotesi del riutilizzo della vecchia cisterna per museo, per altre attività. Il nuovo percorso, quello che abbiamo detto, che abbiamo visto prima, lungo con il ghiaino spaccato e staccionato in legno. L'ipotesi nella piazzola di un punto di ristoro con terrazza panoramica e miglioramento della pavimentazione dei sentieri e mettendoli anche un attimo in sicurezza. Ecco, su questo è un dettaglio, vediamo se si vede bene, sì, è un dettaglio fotografico della pavimentazione. La pietra grigia fiammata, la pietra fiammata bocciardata, la pietra grigia rigata, le liste in pietra chiara che delimitano la zona carrabile, quindi con dimensioni diverse, sono sempre a correre le dimensioni, quelle da 25 sono utilizzate per l'astricato della zona carrabile, le altre hanno dimensioni diverse nella zona delle campiture. Vedete che vengono individuati anche con le borchie i posti auto. Qui vediamo le campiture in pietra grigia, larghezza variabile, fasci intermedi in... andata via la freccia, non è lì. I dissuasori per le fioriere per incanalare i flussi veicolari. Borchi in ottone, segno a posto. Ecco, questa è una sezione che davanti alla scalinata della chiesa, della loggia, scusa perché qua vedo malissimo, quindi vediamo la zona del transito veicolare con la zona del marciapiede più l'ambito della piazza. Abbiamo un'unica inclinazione con la raccolta delle acque, tenendo presente quelle che sono le quote esistenti. Quest'altra invece è un dettaglio su Piazza Pellegrino, sulla sinistra abbiamo l'abside della chiesa, una panca con un selciato in acciottolato e creato tre isole verdi che mi spaccano un attimo anche dal punto di vista verticale il grande impatto della chiesa. In più vengono individuate sempre le liste e bianche all'interno delle quali abbiamo il ritmo della pavimentazione. A destra vediamo invece il discorso della zona carrabile, questa è la stricatura, le campiture in pietra grigia. Intermedie irrigato, qua funziona, e lastricato carraio in piacentino trachite e con la larghezza di 25 cm. La iola con i tre alberi ed interruzione fronte sul muro dell'abside. Dicevo, l'acciottolato e quindi la panca continua in istria sul fronte dell'abside. Borchi in ottone che vanno a delimitare gli stalli, questo invece qua è un dettaglio delle vie principali, quindi il lastricato carraio da 25, come vi hanno detto, la lista centrale in pietra grigia che fa da canaletta a raccolta acque meteoriche e la lista che delimita in pietra chiara, delimita la parte carrabile da quella pedonale. Laterali in pietra grigia con larghezze variabili, vedete le dimensioni diverse in modo tale da dare più importanza alla pietra. Questa è una sezione dove vedete la complanarità, la raccolta della canaletta, la dimensione delle varie elementi in pietra e anche una sezione della tipologia di realizzazione della pavimentazione. Quindi abbiamo uno strato di getto in cemento con rete più la sabbia e cemento e la pietra da 10 cm con una pendenza minima che deve essere di 1,5 cm perché altrimenti è facile che si creino degli avvallamenti. Questo è davanti alla chiesa Maria della Fratta, quindi quella in pietra chiara, abbiamo detto, e questo è un esempio di un vicolo con il raccordo con i ciottoli, la canaletta, vista centrale in pietra chiara che fa da una canaletta raccolta delle acque, lastricato carraio in trachite 25, boarding acciottolato. Questo è il particolare di Piazzetta Cattaneo, con la pavimentazione che riprende quella delle piazze principali, la vera da pozzo e il contorno in acciottolato e due senza arbore che la completano. Questa è Piazzetta Sini, dove abbiamo creato una panca e su una essenza arborea, sempre il bordo con l'acciottolato per ricordarci, come dicevo prima. Questo dettaglio exporta delle ore, dove abbiamo i vari cordoli alzate, gradini grigio pettinato esistenti, i gradini in lastre di pietra grigia, il cordolo di sostegno da rivestire in istria, il pavimento esistente in grigio da mantenere e poi una lama d'acciaio in corten che segna il limite della ex torre. Andiamo a individuare semplicemente questo segno a terra che identifica la posizione della ex torre. È una targhetta di inciampo in ottone con didascalia storica. Questa segna l'ingombro della torre, contornata da questa lama di acciaio che mi va a individuare. Per non spaccare quelli che sono i segni della viabilità e non usare un'altra tipologia di tessitura della pietra. Questo è il dettaglio di via San Sebastiano, quella che attualmente è con i masselli in CLS, che viene pavimentata con... E questo era un dettaglio dell'eventuale fontana da posizionare nella piazzetta. Fare clic per uscire. Questo andiamo qua. Andiamo sull'ultimo. Ecco, l'ultimo sono due pagine. Ho cercato di andare il più veloce possibile. Non mi sono soffermato perché magari ci soffermeremo un'altra volta per discutere dei materiali. Ho cercato di darvi delle indicazioni. Voglio far capire a tutti quanti che il lavoro che è stato svolto, che avete visto, che ha una buona parte di analisi, analisi storica, analisi soprattutto delle funzioni, dello svolgimento, di come si vive all'interno del centro storico di San Daniele, anche parlando delle piazze, parlando di parcheggi, parlando della viabilità, e per portare a una soluzione complessiva della nostra soluzione. Logicamente è una soluzione che, come ha detto prima il sindaco, non è che si possa eseguire in un anno, ma sono soluzioni, e come abbiamo visto in altre parti, che una volta fatto il progetto la facilità di fattibilità, c'è una maggiore facilità di poter attingere anche dei finanziamenti, anche perché quando vengono fuori questi finanziamenti ti vengono fatti nel giro di breve tempo, tu devi consegnare un progetto e se non hai la sportina pronta quel progetto a portare, tu il finanziamento non lo prendi. Avere un'idea generale di come viene fatto un centro storico, viene sistemato, senza avere un patchwork di varie soluzioni, perché poi ogni architetto fa le sue soluzioni, ma avere un'idea guida che ti può portare dopo nel progetto definitivo, esecutivo, a completarla, io ho visto che è stata di grande servizio per l'amministrazione, ma amministrazioni, e questo io ho lavorato con tutte le tipologie di amministrazioni possibili e immaginabili, ma ho visto la continuità che si è portata avanti, cambiando anche tipo di amministrazione. Quando c'è un buon progetto sotto, nessuno si permette di andare a cambiarlo, perché è una visione generale che deve essere acquisita da tutti, perché è un bene del cittadino, di chi ne usufruisce. Questo intervento, come vedete adesso, è diviso in stralci funzionali. Questi stralci funzionali, che vedete ce ne sono 8 stralci funzionali, che a fianco, nella tabella successiva, e poi torno a questa, comporta delle spese, delle cifre. Sono cifre sommarie, nel senso non è un progetto definitivo che ha un computo metrico esatto, però sono frutto dell'esperienza e degli altri interventi che prima vi ho elencato e dei costi che bene o male anche negli ultimi interventi vedo che Tenendo presente di questo, ci sono interventi che hanno un'incidenza di un certo tipo e altri di meno, che possono essere anche raggruppati gli uni agli altri, no? I vari stralci, a seconda del finanziamento che uno può attingere. È un'opera che nel suo totale complessivo, comprese le somme a disposizione, quindi non di appalto vero e proprio, ma di quadro economico, è un'opera sui 10-11 milioni di euro, per cui è un'opera importante. Per quello è stata suddivisa in stralci funzionali che vanno a rispettare anche alcune indicazioni che ci sono state date dalle amministrazioni per far sì... Io lo so che quando si interviene in un centro storico e si va a fare delle opere di questo tipo, sono opere invasive, per cui e bisogna stare molto attenti nella programmazione di queste per non dare a bloccare quelle che sono le attività che si svolgono all'interno di un centro storico. E questo è un passaggio molto importante che deve essere seguito in modo tale che, nonostante il trambusto che ci sarà, le difficoltà che ci saranno, perché andiamo a lavorare soprattutto sulle reti tecnologiche e in questo caso ne avete bisogno di farlo, è sostanziale.
A prescindere dalla pavimentazione abbiamo bisogno...
A prescindere dalla pavimentazione, vedete, c'è stato un refuso che come obiettivo principale all'inizio c'era, io l'ho detto poi per ultimo, ho detto le reti tecnologiche, erano date prime perché c'era stata proprio... c'è la necessità della sistemazione di queste. Bisogna utilizzare questi momenti anche per poter fare questi grossi interventi. Come ho detto, la suddivisione questa è a stralci, in modo tale che può essere programmata a seconda delle intenzioni delle amministrazioni che verranno. Io avrei finito, scusate se non sono stato più veloce nella parte progettuale, ma magari avremo opportunità di ragionarci ulteriormente, magari con delle tipologie di materiale, pur se questo è un progetto, premetto, è un progetto di fattibilità tecnico-economica, per dare gli ulteriori delle lucidazioni che magari non sono stato sufficientemente pronto a dare oggi.
Sì, aggiungo solo che gli otto stralci sono autonomi e non hanno, anche se sono dall'1 all'8, non hanno un ordine cronologico, non è il numero 1 deve essere fatto per primo e l'8 per ultimo. Chiaramente hanno dei tagli economici differenti, quindi anche qui per agganciare eventuali tipi di finanziamenti, concertazioni particolari, e chiaramente diciamo, possono essere realizzati in maniera, come dicevo, autonoma. Anche per le finalità e le priorità che magari ci si può dare in coordinamento con quelle che sono magari le possibilità di finanziamento che di volta in volta vengono fuori. Questo è un progetto che qui oggi è stato presentato, adesso la documentazione intorno a martedì, se poi voi riuscite a aggiustarci le freccette in modo che...
No, ma è questione di programma.
Ah, il programma, però voi l'avete fatto con... Ah, ok. Quindi lo proviamo con un altro software.
Sul mio,
perfetto.
Il funziona perfettamente.
E cos'è? Con Open Office?
Sì, questo è Open
Office. Ah, con Open Office, va bene. Tanto è gratuito, quindi metteremo con Open Office. A questo progetto si affianca... Sì, 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 si può. Te lo faccio io adesso, per un momento. A questo progetto si affianca un progetto che riguarda l'illuminazione, che oggi non abbiamo presentato perché ovviamente non c'è tempo. Quindi il prossimo incontro di Commissione Lavori Pubblici verterà ancora su una presentazione, quindi ancora non ancora magari un confronto, ma una presentazione della parte illuminotecnica che è già stata studiata. Viverà anche di quella dopo la presentazione, per rispetto giustamente al lavoro del professionista, fornita tutta la documentazione. Questa documentazione la renderemo disponibile assieme all'audio di questa seduta di commissione, al PowerPoint e ai documenti tecnici che verranno legati, messa su una sezione del sito del Comune, disponibile a tutti, anche ai cittadini, anche a chi vuol curiosare. Voi con questo materiale avrete modo nei prossimi giorni, barra settimane, di farci dei ragionamenti, di approfondire, di insomma metabolizzare. Dopodiché faremo un nuovo incontro, direi, prima quello dell'illuminotecnico, poi un incontro successivo con sia i professionisti di questo studio di fattibilità, sia congiuntamente professionisti per la parte illuminotecnica, dove una volta metabolizzato il tutto voi potrete evidentemente confrontarvi con loro ponendo delle domande, facendo delle osservazioni e quant'altro. Dopo questa fase qui, che rimane all'interno ovviamente della Commissione dei Lavori Pubblici, organizzeremo un momento di presentazione pubblico con le modalità evidentemente online e quindi magari con i professionisti della mia presenza dell'amministrazione in video collegamento faremo una presentazione all'universo mondo, insomma, per chi vuole essere interessato, ma anche qui dopo che le persone avranno avuto modo di metabolizzare un po' quello che vedono, in modo che possano anche arrivare preparati alla fine di quella ulteriore presentazione, magari porre alcune domande, alcune osservazioni. Magari sul sito possiamo anche mettere, ingegnere, o creare una mail apposta oppure mettere una sezione dove raccogliere proprio dai vari portatori di interesse alcune segnalazioni, alcune osservazioni, dando un periodo di tempo per cui possiamo dopo analizzarle. Bene, Truss.
No, allora volevo fare due precisazioni perché c'è stato in questo periodo da parte del consigliere Della Rosa una continua richiesta sul curriculum dei... Mi lasci finire che così vedrà che arriviamo al punto. E anche quello, anche oggi ha fatto la stessa cosa, che è stata veramente di cattivo gusto. Io le dico solo che nella sua lista, che l'ha sostenuta come sindaco, c'è un candidato che poteva spiegarle benissimo chi sono questi due signori. Ecco, appunto, vuol dire che lei con la sua lista non ha dei grandi rapporti mantenuti. Questo, guarda, io la penso così, dopo verrà a chiedere. Sì, dopo. E poi per il consigliere Topazzini, che mi ha urlato addosso che io mi vergognavo di presentare questo progetto, lei forse non si ricorda, ma me l'ha urlato addosso, io non mi vergogno per niente di questo progetto, sono orgoglioso del professionisti, sono orgoglioso del risultato e sono orgoglioso anche del rapporto umano che ho avuto con queste due persone. Allora, la prossima volta, prima di dare giudizi affrettati, ci pensi sopra.
C'era Della Rosa che voleva dire qualche cosa? Leonardo? No, scusa, ha chiesto Trossa, giustamente Leonardo, dica la sua.
Io volevo soltanto, diciamo così, come accennavo anche all'architetto, che forse prima di dare l'incarico era di dare un incarico per un concorso di idee, poi scegliere i professionisti. Perché noi abbiamo qui anche dei professionisti locali che forse conoscono meglio la situazione tutto lì. Comunque la strada del concorso di idee forse era la migliore.
Sì, consiglio Topazzini.
Sì, una cosa molto veloce. Innanzitutto mi scuso con i due professionisti. Sono stato un po' incisivo e un po' irruente quando abbiamo parlato un po' dei lavori per quanto riguarda, quindi non era nei vostri confronti, chiaramente rispetto molto la vostra posizione ma anche la vostra professionalità. Peraltro il progetto di Grado, che insomma la sistemazione della piazza di viabilità di Grado, io la conosco molto bene, ha fatto un bellissimo lavoro, devo dire la verità che... Quindi mi scuso nuovamente per il mio atteggiamento che non è consono per una commissione che si rispetti, tutto qua. L'altra cosa è true, senta, io non ho detto che si deve vergognare del progetto, si deve vergognare lei, non del progetto, quindi cerchi di separare. No, mi lasci finire, ma scusi, mi lasci finire. Io non ho detto questo, quindi... Veda bene quello che ha detto, non si deve, io ho detto si deve vergognare lei che non ha ancora presentato il progetto, si ricordi quello che ha detto, chiaro, e si ricordi anche, vada a sentirsi la presentazione, anzi l'intervento mio precedente, che ho chiesto la stessa cosa che poi ha detto Visentin, quindi prima di parlare e stia attento, ascolti in commissione, stia attento perché lei non sta neanche a ascoltare quello che dicono gli altri, quindi lasci stare. L'atteggiamento suo non è sempre stato provocatorio, quindi lasci stare la provocazione.
se vuole avere un contributo da parte dei consiglieri anche per questo lavoro, siamo qua a disposizione. Contributo per il Paese, non per fare demagogia e neanche contro la maggioranza. Tutto qua.
No, sì, sì, volevo solo dire che nonostante l'interruzione, nonostante le varie ciance che abbiamo messo dentro questa presentazione, alla fine in tre ore un progetto così importante è stato, meno di tre ore è stato presentato, abbiamo iniziato un quarto d'ora dopo, finiamo 10 minuti prima che scadano le tre ore dalle 9:30, quindi mi pare sufficiente. Vi ho spiegato qual è il timing delle prossime, diciamo, del proseguo di questo lavoro. Ha portato via, noi oggi siamo stati tre ore, ma ha portato via più di un anno di lavoro, di incontri e quant'altro. È stato informalmente anche già presentato nel suo impianto generale alla sovrintendente, alla dottoressa Casucci, che abbiamo ospitato qui, che ha condiviso il metodo e l'approccio e il tipo di visione. Chiaramente farà gli approfondimenti del caso per quanto riguarda le questioni puntuali. Prego Truss e poi chiudiamo.
Allora, intanto per cominciare, dalla prima volta che si è detto che si faceva questo progetto, i consiglieri di minoranza, specialmente nella persona dell'ex sindaco Mennis, hanno detto non darei smigo in man un progetto così a un placciarul. Se vi ricordate bene, ecco, il consigliere Topazzini preferisce andarsene via. Ecco. Ci sono state offese nei miei confronti continue, no, da parte sua no, ho detto di Topazzini, si chiama Topazzini lei? No, va bene, no, ma può ascoltare la registrazione senza neanche che si disturbi. Ecco. Allora, ci sono state offese continue nei miei confronti per un progetto che non credo abbia nulla di disastroso, di invasivo, di non consono a quello che è il problema del centro storico della nostra cittadina. Sono state fatte solo perché è vostra abitudine denigrare tutto il possibile. Questo è quello che fate voi.
Scusa un attimo, cioè, sul progetto noi non abbiamo nulla, non abbiamo discusso nulla sulla qualità del progetto, infatti abbiamo apprezzato. Aspetta un attimo, Cristo.
Sì, ma lasciamo finire un attimo, dai, prego.
Sulla qualità del progetto nessuno ha discusso, chiaro che sono vari punti di vista. Comunque il metodo di come è stato organizzato il tutto, noi discutiamo, non sulla qualità dei professionisti.
Grazie. I componenti hanno qualcosa da dire? I componenti non consiglieri? No? Allora, come vi ho detto, adesso lunedì e martedì poi gireremo anche una mail soprattutto alla Commissione per informarvi che è stato attivato il sito, ma chiaramente io ne darò ampia notizia in modo che anche la popolazione possa accedervi. Io vi ringrazio e ci aggiorniamo con la prossima commissione che sarà a breve giro con i progettisti per la parte illuminotecnica e poi, come vi ho detto, un ulteriore incontro con tutti quanti. Grazie e buon fine settimana. E grazie ai professionisti per il lavorone che hanno fatto e anche per la pazienza e la presentazione. Grazie di cuore.